Salutiamo il 18.05 e presenti l'ora 6 di chi ha sempre giustificato, che ha mandato la nota, invece Mazzocchi Giovanni, non so.
Il consiglio di biblioteca sta arrivando, è finito.
Ah, ok, sì, perché era anche
lì. Tanto per partire arriva.
Quindi sta arrivando per me. Allora, Danny è sempre giustificato da detto qui. E poi, quindi, due aspetti giustificati e Mazzocchi che ne sta arrivando. Quindi attualmente presenti i 12. Se non vuoi fare, ce lo iniziamo. Allora, nomina di scrittori, Maurizio Lorenzo e Andrea Francisco. Allora, partiamo con il punto numero 1 all'ordine del giorno, cioè il verbale della seduta del 17 aprile 23, è una presa d'atto, quindi come al solito il verbale, la registrazione audio rappresenta il verbale ufficiale e sulla sintesi sono state venute osservazioni, quindi si tiene approvato. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Esame approvazione del rendiconto del gestione 2022. Come ogni anno, quindi ci troviamo fine aprile per l'approvazione del rendiconto e anche quest'anno è stato un anno direi ottimo, nel senso che si conferma un'annata che come peraltro succede con le attività, insomma la ripresa turistica, mercato eccetera, hanno fatto sì che nel 2022 si è riusciti a fare un risultato estremamente positivo. È un anno 2022 che nonostante proprio il trend del bilancio del Comune Rotondo che è stato positivo, virtuoso, allo stesso tempo anche prudente, ci permette di lavorare bene sulla parte ordinaria, ma allo stesso tempo anche di fare investimenti e quindi di affrontare anche le crisi emergenti, eccetera. L'abbiamo visto nell'anno della pandemia, ma anche successivamente abbiamo fatto fronte con mezzi propri alle carbollette, alle carbollette, senza far mancare i servizi della comunità e senza mancare con gli investimenti, credo che insomma l'anno sia stato un anno positivo. In termini numerici, quindi ricordiamo che questo appunto è un rendiconto, quindi una situazione, una fotografia del bilancio comunale al 31/12/2022, un bilancio di previsione che è stato approvato a dicembre 2021 e che quindi è concesso, come facciamo tutti gli anni, di lavorare fin da subito con sempre esercizio provvisorio e i risultati sono sostanzialmente con una gestione che riporta un fondo cassa al 1 gennaio 22 di 5.235.000, riscossioni per 8.147.000, pagamenti per 7.615.000, un saldo cassa 31/12/2022 per 5.766.517.000. Successivamente poi abbiamo residui attivi per 7.842.000 e passivi per 3.857.000. Abbiamo quindi un fondo pluriennale vincolato per 4.687.000 e un risultato di amministrazione per 4.990.042,87. Quindi direi un risultato buono in comune delle nostre dimensioni, con le nostre peculiarità. Poi abbiamo questo risultato di amministrazione, abbiamo tutta una parte accantonata per 1.134.000 euro, la parte vincolata per 237.000 euro, la parte destinata agli investimenti per 305.050 euro e la parte disponibile per 3.313.341. Quindi come vedete anche dai dati numerici è un bilancio positivo, quindi c'è rispetto all'equilibrio di bilancio, è un bilancio di amministrazione, quindi che rispetta i principi di riduzione di spesa del personale, rispetta gli obiettivi di finanza pubblica e quindi direi che invece deve essere ottimo. E questo sono i dati che lo dicono, ma anche dal punto di vista politico mi sento dire insomma, che siamo riusciti a fare veramente tanti investimenti, tante opere e a mantenere anche un buon livello di erogazione di servizi, quindi credo che bisogna essere tutti contenti del risultato. Questo è sicuramente merito di una programmazione, ma soprattutto merito anche degli uffici, in generale tutti gli uffici, perché c'è chi deve pensare alle entrate ma anche alle uscite, quindi anche alla spesa, però diciamo che in questo caso come ufficio ragioneria, servizio finanziario in generale, insomma devo comunque ringraziare perché comunque sono stati sempre puntuali anche nella redazione di tutti gli atti contabili, rispettando dati, rispettando anche tempi di pagamento eccetera, quindi direi che quindi c'è una gestione complessiva direi ottima, quindi non sono quindi da rilevarsi irregolarità o anomalie, quindi anche sotto il profilo tecnico contabile il bilancio di ottimo. È in deposito ormai da più di 20 giorni e quindi ho consegnato la visione dei consiglieri, quindi io aprirei già ora la discussione per eventuali domande e chiarimenti. È arrivato anche il consigliere Mazzocchi. Prego per favore le domande. Prego, consigliere Teresini.
Grazie, buongiorno. Io volevo solo fare alcune domande sul bilancio, perché comunque non sono di interesse, non sono un po' a capire. Volevo sapere se i pagamenti dei polizze di ogni conto sono tutti completi rispetto a quanto erano le previsioni. Poi, leggevo nella relazione della revisione che è stata considerata una passività potenziale da carenza da contenzioso. Non sapevo cosa si intendeva all'interno della revisione. Poi ho detto che sono tornato per l'indennità di fine mandato, cosa si riferiscono. Ho visto che c'è un rendiconto sui parcheggi di 606.000 euro circa, se non ricordo male, 300.000 euro che erano previsti lo scorso anno. Ecco, secondo me legge le spiegazioni intanto così.
Ma magari io parto dalla prima e l'ultima per vorrei le più tecniche. Allora, per quanto riguarda i poli sono tutti i pagamenti dei poli sono tutti regolari oggi. E per quanto riguarda i parcheggi, penso che dato che sta sempre lì risalga almeno a 10 anni fa, nel senso che non so dove l'ha preso, perché mi piace più di giorni, man mano, anche perché era la nostra razionalizzazione, eccetera. Le previsioni di ultimi anni sono di 500.000 e 530.000 euro, adesso quindi 600.000 sono il dato ufficiale. La stessa data, però nelle nostre previsioni, magari da 530, poi a novembre è assestato, avrei messo 550 e poi 630. Quindi sono dati positivi, ma poi invece per il resto le altre due voci, fondo contenzioso, a causa del concorso per il municipio, preso in quella del municipio, quella vecchia, sull'appalto del municipio.
Ma per vedere l'accantonamento.
Esatto, no, per vedere l'accantonamento degli eventuali soccombenti. Mentre per quanto riguarda l'indennità del resto, è un accantonamento di un'indennità di un mandato finita della legge.
Sì, era contaminato per i crediti di dubbia gestibilità, no? 764.000 euro.
Ah, quindi non si parla della sofferenza per...
Sì.
No, in termini di giudizibilità è un'altra cosa. Un conto per i contenziosi. Giudizibilità sono l'insieme di tutti i possibili crediti che, non c'è, che potrebbero essere messi in dubbio, chiamiamola in maniera povera, poi, che sono che riguardano tutto, i tributi, i canoni, qualsiasi cosa, per cui messi a ruolo e che non c'è certezza di incasso, ma sono riferiti da più anni, quindi non è un dato di quest'anno, del conto di quest'anno, ma sono riferiti a più annualità e riferiti a più tributi, a più tipo di tributi. Altre richieste? Prego, non hai
l'occhio. Io rispetto al rendiconto volevo fare qualche constatazione di natura generica e dalla proposta di delibera in sostanza totale di parte disponibile è 3 milioni e 300 mila euro, che è una somma molto importante e se da un lato siamo certamente soddisfatti di non avere debiti a carico, dall'altro però questo ci dice che il comune di Nago Torbole ha di fatto delle ampie disponibilità finanziarie che in base alle linee programmatiche presentate alla maggioranza dovrebbero mano a mano essere declinate in progetti salienti che però pur avendo già superato metà mandato abbondantemente non abbiamo ancora visto in pianificazione. Parlo della sistemazione del lungo lago e di tutta la progettualità che era stata presentata in campagna elettorale, ma parlo anche della soluzione che fra le righe era stata descritta riguardo alla colonia Pavese, con questa cosiddetta cessione di alcuni volumi che non si è ben capito come sarebbe declinata. Di questi elementi ad altissimo impatto sulla comunità di Nago Torbole non abbiamo alcuna traccia e quindi vorrei porre appunto questa domanda. Questa somma totale verrà utilizzata per completare ciò che è stato promesso e scritto nelle linee programmatiche, questa progettualità è già iniziata perché noi di fatto non abbiamo ad oggi ancora alcuna traccia e quindi volevo sentire qualche opinione della maggioranza al riguardo, riguardo tempistiche e anche singoli progetti, se ci sono informazioni che ad oggi non abbiamo. Grazie.
Grazie. Anche interventi. In risposta in termini generali, banalmente mi viene da dire, è ovvio, ma vorrei fare forse un po' più ampio. Cioè, questo l'avanzo, che appunto non sono trasferimenti che ci giungono dalla provincia o da chissà quali fonti di finanziamento, al di là di quelli che poi abbiamo visto su PNRR o fondo di riserva, eccetera. E sono praticamente quello che comuni virtuosi, come succede nel nostro, che hanno anche la fortuna e la sfortuna in alcuni momenti quando che ci sono le crisi particolari, perché si basa su per esempio sul turismo che si è rivelato anche una fonte veramente importante, ma allo stesso tempo anche fragile in alcuni momenti, e sono quelli che ci permettono di fare quegli investimenti che tutti i giorni, che tutti gli anni facciamo, e che quindi se mi dice questi non sono 3 milioni che sono fermi da qualche anno. Questi sono 3 milioni che ogni anno spendiamo, che però non completamente, ma potrei dire che in questi anni abbiamo speso 10 milioni, allora per dire che non è che quindi adesso se non avessimo fatto niente probabilmente oggi l'avanzo sarebbe di gran lunga più ampio. Quindi vuol dire che evidentemente lo facciamo e lo investiamo. Se domani mattina lei mi dice prendo questi 3 milioni e investo tutti i pareri, dico di no, per un semplice fatto. Un avanzo fisiologico è giusto, corretto che concapimento ci sia, è fisiologico in un'amministrazione comunale reclusa e soprattutto sana, perché il limite poi tra l'avanzo e il disavanzo, quando non si ha avanzo, diventa molto la linea sottile, e quindi a quel punto sarebbero problemi un po' più grossi. Quindi a quel punto io dico: qual è il limite corretto, qual è un budget corretto di avanzo? Dico: sicuramente trovare avanzo eccessivo vuol dire non fare l'attività. Noi in questi anni abbiamo fatto due cose fondamentali. Abbiamo assunto un atteggiamento molto virtuoso, potrei ricordare molti atteggiamenti virtuosi, a partire, parlavamo prima dei parcheggi, se va a vedersi le entrate dei parcheggi come sono aumentate, così come magari la riduzione di affitti, perché ricordo che avevamo gli uffici in affitto in giro per il paese, e quindi abbiamo avuto un atteggiamento virtuoso nell'andare a ridurre le spese e allo stesso tempo ad aumentare le entrate. Questo atteggiamento virtuoso ci ha permesso di fare investimenti, e quest'anno abbiamo fatto molti investimenti, e allo stesso tempo abbiamo mantenuto anche un tenore, quindi anche se dobbiamo leggere su questo aspetto, anche di tesoretto, il giusto, quello che ci consente di. E ho fatto l'esempio di una pandemia che nessuno si aspettava, ma quando a luglio eravamo in disavanzo di 1 milione, da qualche parte l'abbiamo messo, perché c'era una norma che ci consentiva di applicare avanzo anche in parte ordinaria. Poi le cose si sono risistemate, però, quindi vuol dire che una certa disponibilità ci vuole, e non è certo. Quindi qual è la misura? E allora, 10 milioni sono tanti, però io dico sempre invece sono tanti, fino a un certo punto sono giusti, che ci consente di fare investimenti anche nel 2023, uniti a tutti quelli che abbiamo fatto. Mi dice se devo temperare a quelli che sono le linee programmatiche, potrei fare un elenco di una fila di lavori che rispecchiano le linee programmatiche che sono in corso, fatti, in corso o in progettazione. Potrei citarle la piazza qui davanti, ma potrei citarle anche la riqualificazione del parco pavese, la valorizzazione della piazza distante appunto dal nuovo municipio, la ristrutturazione ovviamente al centro del campo da calcio, i lavori di manutenzione in generale, su drenaggi, pozzi, eccetera, potrei dire le valorizzazioni del banchettone sulla strada di Montebaldo, parco giochi alle Busate, e lavori di manutenzione del fondo stradale sul sesto grado, queste mani sono più piccole, però a volte sono anche quelle che ci chiedono molto come manutenzione del territorio. Potrei citarle il rifacimento del marzo del circolo tennis, così come l'acquisto di tutti quegli arredo urbano fioriere, ma anche tutte le panchine e le aree picnic del lungo lago che abbiamo acquistato alla fine dell'anno scorso, ma devono ancora arrivare per poter posizionare appunto per la riqualificazione del lungo lago, così come i punti di illuminazione, così come il progetto di valorizzazione delle foci del Sarca, o la sostituzione del ci sono altre piccole robe, parapetti lungo, non voglio neanche citare le decine di interventi di manutenzione del territorio che comunque costano poi parecchie centinaia di miliardi di euro, così come tutta la rete urbana, compresi tutti i cestini anche per il centro storico, che devono ancora arrivare, ma riguardano solo 2020 questi, quindi non cito quelle delle vie fatte negli anni precedenti, così come potrei citare via Pasubio o via Venaco, oppure il pontile Frangionda alla Conca d'Oro, così come l'altra parte che deve essere realizzata adesso, così come potrei citare il PNRR nella parte digitale, oppure la casa della comunità di Nano, che però devono cominciare i lavori a breve, ma è stato tutto un lavoro di impegno e spese fatte tutto l'anno scorso, e quindi quest'anno non ritrovate il bilancio, così come già l'impegno di spesa per la formazione del percorso ciclopedonale in via della Masa a Nago, oppure gli interventi urbani che si seguono su Castelpenede, e in particolar modo intendo anche gli scavi ecologici, perché ci sono l'impiego di spesa con l'università, ma allo stesso tempo anche gli interventi fatti per come assistenza, eccetera. Ma potrei dire anche tutta la parte della i scivoli e la manutenzione delle spiagge, così come gli interventi sui 5 km di strada forestale sul Monte Baldo. Ecco, oppure le progettazioni in corso, come il progetto di attività tecnico-economica sul vecchio municipio qui a Torbole, o la scala antincendio del percorso plastico di Lago, oppure che ne so, tutti gli interventi che abbiamo finanziato l'anno scorso, che appunto sono nella fase ancora di appalto, sulle tutte le falesie di Lago, quindi per oltre 300.000 euro anche lì, per dire, e quelli che cito sono tutti, non quelli da 1.000 euro, insomma. E quindi ce ne sono, insomma, come che dire, varie altre collaborazioni, così come anche ci prestiamo anche con l'Isolina in quella convenzione sempre sui percorsi di lavoro. Ecco, ne ho citati più importanti, non per, ma forse per entità, e non conto tutte le manutenzioni normali e ordinarie che si fanno quotidianamente. Quindi è evidente che tutto questo viene fatto in gran parte con investimenti in parte straordinaria, che in gran parte derivano proprio dall'utilizzo dell'altro, perché non ci sarebbero creati al di là del PNRR, non ci sarebbero fondi, trasferimenti della provincia, che in base di legislatura ormai da qualche anno che non c'è più, di anno in anno non c'è più il famoso base di 3 milioni per la legislatura, ma diventano 100.000 un anno, 200 l'altro, e di volta in volta quando arrivano si prendono e si utilizzano. Ecco, questo era un po' per far capire il bilancio e come viene detto bilancio, quindi il numero in sé è un numero estremamente positivo, proprio anche dovuto al fatto che comunque buona parte di ogni anno viene anche utilizzata. Grazie. Prego,
sì, io volevo solo aggiungere una cosa collegandomi a un intervento che ha fatto il mio collega Rosari, perché forse lui ha posto la domanda in maniera, diciamo, che poteva sembrare fuori tema, nel senso che stiamo parlando del rendiconto, poteva, non era fuori tema, poteva sembrare, dico, fuori tema, nel senso che stiamo parlando del rendiconto, quindi di fatto, lo dice la parola stessa, di cose già fatte. Il sindaco le ha elencate, ma la domanda era semmai, visto che la situazione economico-finanziaria del comune lo rende possibile, cosa ci dobbiamo aspettare, ecco, rispetto a quelle che sono delle qualità che sono buone e rispetto a quelle che sono invece le cose che sono state magari utilizzate nel programma elettorale, che però devono trovare ancora compimento, perché è vero che le opere sono state fatte, è vero anche che però il termine della piazza fa parte ancora di un progetto che è partito parecchi anni fa, ecco, forse la domanda era col futuro cosa ci dobbiamo aspettare, visto che comunque il comune ha delle buonissime risorse, e se non accade ancora situazioni particolari, anche per il futuro le avrà.
Sì, di sicuro, proprio io ho raccontato il trend per rimanere io il tema, l'ho capito, nel senso che ed era proprio per far capire che è un avanzo importante, ma allo stesso tempo se il trend di questi anni in questa amministrazione è stato quello di dire utilizzare l'avanzo con parsimonia, così come con parsimonia stiamo utilizzando tutte le risorse e anche equilibrare anche tutta la parte delle entrate, proprio per avere una prospettiva sicuramente legata, fondata su quello che sono le nostre linee programmatiche. Quindi sicuramente una parte di quell'avanzo verrà utilizzata ancora ultimamente e magari qualcosa anche a breve, perché appunto, come sapete, poi non si può utilizzare fin tanto che, perché il sistema anche contabile è un po' strano, perché quando fai un budget di legislatura, applicare la tua programmazione vai avanti, quando non hai quello, la tua programmazione si riduce a dover di volta in volta utilizzare il piccolo lasso di tempo temporale, che è quello da adesso a dicembre, a capire cosa fare con le risorse che hai a disposizione, comprese quelle dell'avanzo. E quindi diventa peraltro il lato positivo di questo sono che i bilanci sono sempre più redditivi rispetto a una volta che si facevano bilanci da 20 milioni con il percentuale di realizzazione pari vicino al 10%. Oggi quando fai un bilancio di previsione arrivi in fondo e dire che le percentuali di realizzazione sono del 90%, quindi vuol dire che sono più aderenti alla realtà. Poi si tratta quindi di programmare bene e poi realizzare bene. Insomma, noi crediamo e siamo convinti di farlo bene di un altro, poi è evidente insomma. Per cui consigliamo un punto a continuare a prendere, insomma, quindi questo lo consigliamo fare. Quindi sicuramente questo servirà anche a quello, ma non completamente, cioè un avanzo fisiologico giusto e doveroso che ci sia in ogni caso. Prego, Mazzocchi.
Innanzitutto buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo. Volevo chiedere quanto è aumentato quest'anno il trasferimento della provincia verso il comune.
Sì, non c'è un aumento, non so, il dato magari perché non vengono preso, non c'è un budget, no? I trasferimenti non è che c'è un trasferimento.
Quanto ammonta, forse.
Ah, ok. Allora ammonta.
Quanto aumenta, scusa.
Allora, sì, scusa, non è aumentato. Abbiamo solo il fondo perequativo in parte corrente. Abbiamo solo il fondo perequativo in parte corrente, che è 200.000, che è per la parte corrente. Qui non è neanche per la parte capitale. Quindi, trasferimenti per investimenti in parole pubbliche quest'anno la provincia, a parte il contributo, quello famoso, quello di Pontina, ma quello è ancora vecchio. Quindi i trasferimenti dalla provincia sul bilancio 2022 ci sono solo quelli, ma sono quelli sulla parte corrente per l'esercizio dell'anno.
Zero in investimenti.
Grazie. Altri interventi? Prego, continui Giovanni.
Grazie. Mi scuso un po' quando precedentemente detto anche le altre esponenti da un lato è vero che avere un bilancio sano con 1,5 milioni circa, che guarda gli aggiornamenti di avanzo può dare una certa tranquillità sulle procedure, visto il processo del discorso. Però che sono rendi conto, ci siamo delle valutazioni che abbiamo fatto. Il fatto che la provincia nel 2022, se non ho capito male, abbia versato, diciamo così, solo 200.000 euro a una comunità come la nostra, che riveste un'importanza particolare dal punto di vista della produzione e generazione diretta a livello provinciale, come un po' tutta la Torgarda, a mio avviso indica che forse bisogna lavorare in che tal senso. Gli investimenti importati sul nostro territorio sono visibili, rispetto a quelli che vengono portati su territori circostanti, quando poi il gettito fiscale della nostra area di competenza è assai elevato. Quindi credo che molta attenzione anche politica vada portata su questo tema, non basta 200.000 euro di parte corrente. Poi una considerazione che mi viene da quanto visto in questi ultimi anni. Non abbiamo sempre rispetto al suo valore, ma non abbiamo visto interventi particolari se non in municipio. E avendo un bilancio sano permette di poter affrontare spese come la piazza qua a partire da 200.000 euro, quindi quasi 500.000 euro, cosa che non è propriamente una bella cosa. Credo anche che con 2 milioni circa di introiti anni solo da fuori, parcheggi, sanzioni, poco meno, insomma 1,8 milioni, forse una previsione di interventi strutturali che possono dare respiro all'economia locale, sarebbe opportuno farci un pensiero, è vero che è un rendiconto, ma poi perché è un rendiconto non si vedono all'interno delle attività fatte una creazione di situazioni che possano creare posti di lavoro stabili, se non attività legate alla ordinaria, alla straordinaria manutenzione di quelle che sono i poli turistici, piuttosto che il campo da calcio, il campo da che sono attività che probabilmente vanno fatte per rifiutare le situazioni edilizie urbanistiche, ma in realtà non hanno una valenza volta a promuovere appunto l'economia locale. Quindi non basta essere in ordine dei conti, che è una cosa importante, con anche l'occasione per diversare gli uffici della loro puntualità nell'arrivare sempre per tutti gli anni a votare il bilancio nei tempi corretti. Però la parte politica credo debba essere un po' più di visione, un po' più un occhio attento a quello che sarà per il futuro la valutazione di investimenti proprio volti a uno stimolo all'attività, all'insediamento di nuove attività. Avere spazi pubblici chiusi non è una buona cosa, avere investimenti anche su Castelpiede sono importanti, ma non sappiamo scienza, non abbiamo il progetto generale, il disegno generale, intanto poi vengono fatti questi investimenti, se non enunciazioni fatte qua sinceramente in Consiglio Comunale, credo che sia una cosa da valutare con estrema attenzione. Non voglio annoiarvi troppo, faccio già dichiarazione di voto, il bilancio non siamo mai stati investiti da quel tipo di informazione diversa, non praticamente ogni proposta che abbiamo fatto è sempre stata bocciata e cazzata ancora prima di partire, non so se sta
anche presenti, credo molto di
sì, buonasera. Parto dalla fine, come maggioranza approveremo chiaramente il favorevole del rendiconto con l'edizione relativa all'esercizio finanziario 2022, perché il bilancio, come detto, ben spiegato precedentemente dal sindaco, è un bilancio sano, un bilancio che sicuramente ha dei dati, dei numeri che possono praticamente definire come un bilancio più che ottimo. Il perché un bilancio più che ottimo? Un bilancio buono e più che ottimo perché si è cercato con l'amministrazione, chiaramente con tutto l'organigramma degli uffici, di arrivare a un bilancio che permetta di avere un equilibrio tra la liquidità e allo stesso tempo gli investimenti e le spese. Investimenti e spese che proprio poco fa il sindaco ha lungamente elencato, perché gli interventi fatti non sono semplicemente degli interventi di pura manutenzione, come magari qualche volta si vuole sottolineare, ma sono interventi di visione. Quando si riqualifica la parte, quando si decide di fare riqualificazione, è sia visiva per estetica, ma anche una valutazione ulteriore. In questi anni, in questi giorni, si fa tanto parlare, ne parleremo successivamente, di interventi relativi all'acquedotto o all'illuminazione. Beh, questi interventi qua non sono minimamente visibili, ma sono forse gli interventi che più in questo momento sono ben presenti nella mente e anche nelle tasche di noi cittadini. E questi interventi sono stati fatti, ne parleremo dopo approfonditamente, e fanno parte di queste spese di investimenti che questa amministrazione, che secondo me ha visione, e questi interventi ovviamente sono interventi di visione più di ogni altro, perché l'intervento più semplice da far vedere alla cittadinanza è quello che si vede, municipio. Ma quelli più complicati da far arrivare, ma più fondamentali, sono proprio quelli che non si vedono. E gli interventi sull'illuminazione, acquedotti, sottoservizi, sono quelli fondamentali per far sì che il comune poi possa andare a risparmiare, possa andare a offrire servizi alla società di massa. Quindi, in conclusione, tanti investimenti, ma con l'utilità da buon padre di famiglia. E dal mio punto di vista, quindi lo ripeto e chiudo, la maggioranza chiaramente darà un parere più che favorevole all'approvazione del rendiconto.
Grazie, e io quindi chiudo la discussione.
Molto brevemente la nostra dichiarazione di voto, il rendiconto è l'espressione di una programmazione che di fatto non ci appartiene, che non vede, a nostro avviso, non dà idea di una prosecuzione su tutto quello che riguarda le linee programmatiche. La spiegazione dataci non è esaustiva, a mio avviso, ma faremo degli approfondimenti in futuro magari. E pertanto noi voteremo in maniera contraria a questa risposta. Grazie.
Grazie. Solo per precisare in terminologia, prima ho detto non abbiamo avuto trasferimenti al comune dalla provincia per investimenti, ne abbiamo avuti solo per la parte ordinaria, ma investimenti sul comune, non al comune, sul comune ci sono, la rotatoria da realizzare, la ciclovia, quella è un'altra roba. Sono, poi si è parlato di investimenti sui territori, quelli è un'altra roba. Io parlo di trasferimenti al comune che arrivano i soldi di bilancio. Quindi, chiusa la discussione, non ci sono altri interventi, mettiamo in voto il punto numero 2 dell'ordine del giorno, che sarà l'approvazione del rendiconto della gestione 2022, che comincia dal decreto legislativo 107 del 2011. Chi è favorevole? Allora, tutta la maggioranza, quindi 9. Contrari e ignorante 4, quindi su 13 presenti, perché sono ancora 13 presenti. Quindi mettiamo il voto limitato di possibilità della delibera. Chi è favorevole? 9 la maggioranza, contrari 4 e ignorante presente, quindi anche la mediazione è approvata, quindi quanto va il punto di vista. Adesso passiamo al punto numero 9 del giorno, che è la modifica del regolamento per disciplinare i processi giudiziari con decorrenza dal 1/1/2023. Qui, e per il prossimo punto, secondo me c'è anche Peppe, anche il sistema tariffario, eccetera, però in particolare per questo punto c'è qui anche Ragioniero Bonisoli, che è il nostro dottore Ragioniero Bonisoli, che è presente se avete bisogno di chiarimenti in merito appunto al discorso del regolamento. Quindi abbiamo aperto il punto numero 3 dell'ordine del giorno, che modifica il regolamento che si tiene a tassi giudiziari, che è decorrente dal 1/1/2023, e l'avete visto anche questo in questo spettacolo di video. Comunque, in ogni caso, è una legge che praticamente è una legge di regolamento che evidentemente lo dopo ha letto, insomma, per leggerlo tutto, quindi evidentemente lasciamo spazio alle domande da parte vostra, perché anche in delibera vengono citati alcuni articoli che, insomma, che intanto meritano questa dimensione per le modifiche. Sono articolo 5 riguardo i locali aree scoperte sui siti di produrre rifiuti urbani, articolo 6, precisazioni in dettagli riguardo i locali aree scoperte non sui siti di produrre rifiuti urbani, articolo 13, comma 4, viene precisato che le questioni previste per il comma devono essere richieste con documentazione di gestiti dello stato di anziano collocato in casa di riposo, soggetto che svolge attività di studio di lavoro all'estero e soggetti ospitati in comunità di recupero. Io cito solo gli articoli perché li do per letti, sono soliti le volte tutti, ma sono l'articolo 13,6, l'articolo 14, 15, 16, 17, l'articolo 16,1 lettera D, l'articolo 19 viene ridotto termine da 5 a 2 anni, ma qui preferisco fare direttamente la discussione perché se no lo dobbiamo discutere tutto del lungo, insomma, articolo 21 e 21 bis. E l'articolo 22-27, questi sono trovati già in delibera. Io scriverei già la discussione perché così ci diciamo nel compito anche al relatore se ha bisogno di darvi spiegazioni, perché immagino che abbiate già i vostri diritti, si sta già esponendo. Prego, Claudine Donne.
No, io approfitto la presenza del mio divisore nel frattempo mi conti io per chiedere un po' di informazioni, un po' di carattere generale. Abbiamo avuto tanta roba da leggere questi 7 giorni, alcune cose possono fuggire. Ho visto che ci sono delle modifiche, quindi un attimo devo andare a vedere un attimo come è funzionato, per quello che riguardano gli utenti di Bed & Breakfast, se non ho detto male. Ma magari se si può fare un cappello un po' generale sulle motivazioni che hanno portato, legate ai vari regolamenti che sono stati, quali sono le modifiche sostanziali, visto spazi aperti, territori aperti, storie legati, anche se non sono, cioè quali sono un po' le ratio, so che è complicato, ma per noi magari avere già una scrematura ci riesce a fare, parlando a braccio, darci un'idea un po' più precisa. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, le modifiche non è più che altro un adeguamento alla normativa RERA e quindi tutti abbiamo dovuto per forza di cose cambiare alcuni sistemi che avevamo ormai da anni in corso e quindi quelli, giusto o sbagliato che sia, quelli sono, non possiamo fare nulla. Quello che invece è stato modificato è uno sui bed and breakfast, nel senso di dire che il fenomeno ormai ha raggiunto livelli molto molto forti nel nostro territorio e quindi la problematica che noi ci troviamo di fronte sono appartamenti per i quali magari due stanze, tre stanze solo vengono utilizzate mentre le altre rimane sempre il proprietario o la titolare. E quindi il problema era come passare questo, come colpire, perché sapete che gli appartamenti vanno con il numero di abitanti e nel nostro caso con quelli all'anagrafe. Quindi a noi non è che ci risultino gli ulteriori. Quindi questa è una scelta che già avevamo fatto, proprio per supportata da giurisprudenza più che da normativa, e adesso l'abbiamo scritta in normativa perché sia chiara anche al contribuente, nei casi di questo tipo andremo a ridurre la superficie dell'appartamento e andremo a inserire le due stanze, le tre stanze, quella come albergo senza ristorante, in maniera che anche quello sia significativo per quanto riguarda l'entrata poi della TARI. Diverso è nel momento invece che viene locata l'intero appartamento. In questo caso, secondo il sistema dell'IPR 158 del 99, quindi metodo normalizzato in uso qui da noi, cosa succedeva? Che questo è un appartamento e si va con il numero di abitanti risultanti all'anagrafe. Quindi se una persona ha tre appartamenti, chiaramente si va col codice fiscale, l'anagrafe è tutto automatizzato per far sì che il cittadino non abbia necessità di doverla dichiarare, due volte all'anno e si prendono gli abitanti. Ma nel caso di appartamenti turistici, anche questo non ha senso, perché se una famiglia sono di due persone, avremo due persone spalmate su tre appartamenti, in realtà abbiamo appartamenti turistici che a noi ci arrivano le comunicazioni dai comuni che sono da 6-7 posti e andrebbero a pagare per due. Quindi cosa abbiamo detto? No? In questo caso facciamo come il CAV, anche perché sennò arrivava una differenza di applicazione della tariffa, no? Rispetto ai CAV che invece si va con posti letto. Quindi abbiamo detto, adesso che abbiamo il sistema che è diventato un fenomeno così forte nel nostro territorio, utilizziamo lo stesso sistema. Quindi noi ci arrivano i posti letto dichiarati presso il comune e vengono imputati i posti letto dichiarati, degli abitanti dichiarati. Questa è la modifica. Altre modifiche interne sono chiarimenti, che già era in fase di applicazione, ma era meglio scriverli perché il contribuente li conosca, no? In maniera più precisa. E novità sono gli interessi, anche in questo caso c'è quello che abbiamo fatto già per gli altri regolamenti, se vi ricordate, che sono stati portati con un massimo del 4%, quindi li abbiamo tutti uniformati ed è bello perché su tutto il territorio adesso abbiamo gli stessi, perché da tutti i comuni, quindi sta diventando una cosa. Altre precisazioni dovute alla giurisprudenza, perché a volte se guardate sull'articolo 8, per dirvi al comma 4, abbiamo tolto prodotti finiti e supermerci. Non avete idea a livello giurisprudenziale cosa è successo sui prodotti finiti. Quindi le gare di turno ci ha consigliato, togliete prodotti finiti, scrivete merci, perché è giuridicamente più appropriato. Quindi sono state apportate, sono tutte piccole cose che però poi servono. Abbiamo dovuto cambiare, sempre per Arera, il sistema del... cioè Arera chiaramente è una tutela del cittadino. Quindi noi avevamo il sistema di chi entrava in un appartamento pagava col primo gennaio dell'anno successivo, che è il primo gennaio del mese successivo. Chi chiudeva si pagava fino a fine mese, quindi era il sistema. Arera ha detto, sì, va bene che chi entra me lo fai partire col primo giorno del mese successivo, ma chi esce no, chi esce me lo devi fare col giorno. E quindi il sistema non reggeva, perché questo era, no? E quindi abbiamo scelto di andare a giorno per tutti. E quindi abbiamo finito il problema, quindi abbiamo dovuto modificare il software e tutto quello che è. Poi era prevedeva i 90 giorni, noi eravamo invece entro il 30 giugno dell'anno successivo, quindi più vantaggioso per il contribuente. Quindi abbiamo lasciato i 90 giorni di Arera, però abbiamo detto che le sanzioni le applichiamo col 30 giugno dell'anno successivo. Questo ce lo possiamo permettere perché noi siamo a tariffa tributaria e quindi all'interno dell'alveolo della legge. Chi ha tariffa patrimoniale invece queste scelte difficilmente le può fare perché la legge non lo protegge. A livello patrimoniale sapete che tutto è il regolamento che decide, quindi Arera interviene in maniera più pregnante. Poi altre novità non ve ne sono, è stata riscritta, alcuni passaggi sono stati riscritti in maniera più chiara, almeno che si cerca di quello che diceva prima il sindaco dei 5 anni, 2 anni è stabilito dalla legge, quindi non è che noi possiamo cambiarlo, sono passati dall'impegno dei 5 anni se uno decideva di arrangiarsi, no? E guardate che nel territorio non sono nessuno, non so come possa fare perché se lo fa deve dimostrare il recupero, quindi non può limitarsi a dare ad un fornitore i rifiuti, deve anche dimostrare che con quelli ha fatto energia o ha fatto qualcos'altro, quindi è difficilissimo, e in più paga comunque la parte fissa della tariffa, né? Quindi per adesso la scelta non si capisce nemmeno perché l'abbia inserita, ma comunque peraltro guardavo sugli interessi, ma per il resto non c'è nessuna novità oltre a quello che vi ho detto. È chiaro che se lo guardate è molto rosso perché abbiamo dovuto cambiare parecchi pezzi, sono scritti a Monerera. Manco se avete domande specifiche, manco...
Sì, alcune sono dire non tanto modifiche inteso come novità, ma riscrizioni con minori spiegazioni. Faccio l'esempio delle esenzioni, il 70% che era già prevista, però non era prevista la distanza, perché questa è abbastanza
sostenibile.
Sono tutte piccole, cioè, sì. Precisazioni che servono per applicare al meglio
il sistema.
Sì. Prego, c'è la storia di Giuseppe che voleva intervenire.
Sì, proprio su questo, proprio sulla riduzione, no? Guardando tutto il regolamento, ho notato proprio l'articolo, mi sembra, è il 16, c'è proprio il comma 1 che parla di 2000 metri stradali, no? Con questa riduzione del 100%. Materialmente, proprio una domanda pratica, cioè cosa deve fare il contribuente? Avvertire Gestel di essere a distanza di quei 2000 metri? E questo non è fattibile, possibile da parte di Gestel, l'individuazione delle varie... Ma la domanda perché? Questa è la prima Gestel.
Allora, alcune zone sì, altre è difficile per noi riuscire a identificarle. Adesso vediamo che con l'ente, insomma, altri enti hanno identificato delle zone, ma erano enti diversi che avevano acquistato i pali, e hanno identificato all'interno delle zone delle pieghe, no? Le pareti dei casali. Quindi quello che per noi è diventato facile, perché noi li abbiamo, quindi è facile collegarle. No? Diverso è se sono casi, cioè ogni comune ha un problema da proprie fattispecie. Il problema vero è che col porta a porta è cambiato il sistema. Mentre prima c'era una zona ben circondata e tutto ciò che era fuori era non servito, e quindi la legge prevedeva tutte. Adesso col porta a porta tutti sono serviti, chi più chi meno, ma tutti sono serviti. E quindi bisogna cominciare a stabilire altri parametri, no? Quindi adesso per quanto riguarda Teno sono i 2 km, per quanto riguarda Arto sono delle zone ben circoscritte, per quanto riguarda Riva neanche una, sì, Santa Barbara, l'unica che abbiamo, per quanto, cioè ognuno ha messo dei pareti, Teno nessuna, perché sono riusciti a arrivare tutti nelle vicinanze, quindi ogni ente ha dovuto fare delle scelte.
Questo sì, sì, in merito a questo, perché mi riferivo a questo, più che altro perché ci sono, c'è una scelta tipo le parte del bike del
ok, vai, vai.
Sì, parlavo di brazo, per esempio, da noi è molto più chiaro, sono le parte del bike del Marmo, che sono abbondantemente oltre i 2 km. Questa è una cosa insomma, che è abbastanza evidente, insomma, in quel senso. E poi il 60%, ho detto che c'è anche un 80% di riduzione, volevo capire come si faceva ad arrivare al 80%, ma se esiste la possibilità di quello fare.
Allora, chiediamo la norma. La norma si dice che per le zone non servite non si può chiedere più del 40%, ma si può arrivare anche a chiedere il 10%, quindi la legge permette anche di graduare in maniera diversa. L'80 è stato messo per somma di agevolazioni, perché chi fa magari, non lo so, io adesso sono compostato, adesso dico piuttosto che piuttosto là, non è che può arrivare al 120% di riduzione, già pesamente il tetto, no? E quindi il tetto, perché comunque il comune deve fare un servizio, dovunque porti i rifiuti, questo, che lo porti in qualunque contenitore,
so di dover fare. Tipo, se il 60% perché è fuori zona, il 30% perché è compostaggio, e l'altro non so quanto per cento perché è la casa che è non utilizzata eccetera, dovrei svestire a fare il ritorno, nel senso che allora se mi dite ma cioè tu non puoi sommare le zero, però io non c'ho il 80%.
Cercheremo di vedere se è possibile, se avete delle zone così ben definite come...
Sì, 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 ben definite. Con quella limitazione del chilometro è già identificato, sono di fatto.
Se noi si comunicano, non chiamiamo nessuno, carichiamo, non è un problema.
Sì, no, esatto. Altri...
Noi chiamata te è un lavoro. Se ce lo tolgono, noi siamo contenti.
Comunque penso che, siccome non è nuova la simulazione, nel senso che è solo una specifica per meglio identificarle, per meglio per non avere interpretazioni interpretativi, di fatto ci sono già in essere questi equilibri. Altre richieste? Prego, Marzocchi.
Sì, volevo chiedere alla ragione Bonitone.
Aspetta, scusa, accendi il microfono.
Prima ha parlato degli appartamenti dove ci sono 2-3 porte. Chi è l'organo che verifica se è vero o bisogna basare solo sull'autodichiarazione del contribuente?
No, per quanto riguarda le alloggi turistici,
sì.
E chi fa il bed and breakfast, devono fare la dichiarazione comune e devono dichiarare all'interno della dichiarazione i posti letto. Quindi quella ci viene trasmessa e noi quella carichiamo. Sì.
Io ho chiesto chi verifica, il comune immagino.
Ma scusa, ma aspetta, era solo per chiedere. Parli adesso degli utenti domestici, cioè generali o turistici?
Tipo turistico.
Ma il turistico, se uno ha dichiara che ha un appartamento con 6 posti letto, paga per 6 posti letto. Dopo se ne ospita 2, dopo se ne ospita 12, fa a doppio la violazione, non solo sui rifiuti, ma anche quelli che non li può ospitare. Questo dopo entra in gioco un'altra questione, insomma, altre norme, ecco.
Però, la dichiarazione è facile in pratica.
Beh, sì, si dichiara 6 nel conto 12, sì, ma quello dicono che è un problema sul diritto, è un problema in generale sul turismo, cioè sul turistico, insomma, però sì, tutte le robe, insomma. Anche se dichiari che dai l'appartamento al figlio dopo non lo usa, è una dichiarazione falsa, però molte dichiarazioni insomma, sono basate sul verifiche che sono incrociate, ecco, se dopo c'è qualcuno che viola, ci sono comunque esiste anche gli organi della finanza, eccetera, che fa controlli, non è nel primo né l'ultimo che ci ha parlato. Penso che è quello del.
Grazie.
Volevo solo chiudere, nel senso, noi collaboriamo con la Guardia di Finanza, abbiamo contatti spesso, noi abbiamo archivi molto buoni e se abbiamo bisogno noi possiamo chiedere anche a loro chiarimenti o verifiche. L'abbiamo fatto e a volte c'era motivo, a volte no, quindi insomma, se abbiamo dei dubbi, perché è evidente che se noi troviamo su internet che questo indizio che è affitta per 12 persone e io dall'altra parte ho 6, qualcosa dobbiamo chiedere a qualcuno, ed è evidente che questi controlli vengono fatti, no? È chiaro che non vengono fatti più a campione che puntuale, che magari possiamo passare la giornata a guardare internet, perché insomma non anche lavorare, però insomma vengono fatti, insomma.
Prego, non vedo preciso.
Sì, voglio fare una domanda alla ragioniera. Sui coefficienti, che chiaramente qui non mi sembra siano stati variati, o così, però colgo l'occasione della presenza per capire un attimo, se si può dire, insomma, la logica che c'è nella distribuzione, nella variazione dei pesi di questi coefficienti per quanto riguarda appunto l'attribuzione della tariffa.
Della tariffa,
sì,
il regolamento tariffa dopo, sì,
no. Vabbè, allora,
no,
ma la faccio dopo.
Sì, ci sono nel regolamento.
No, chiedi la domanda per dopo.
No, ma la pensa per
preferisco perché.
Dopo male ci puoi diventare un'altra
cosa. Abbiamo dei coefficienti che il DPR 158 dava dei minimi e dei massimi per tre fasce di taglio, nord, centro e sud. All'interno di questi, i consigli comunali hanno deciso poi la declinazione che trovate lì, che non è mai stata modificata, no? E questa vale sia per le domestiche e per le non domestiche, parte variabile, per le non domestiche sia fissa che variabile. Quindi erano tutte tabelle già prestabilite dal Ministero, dalla legge, scusa, non dal Ministero del DPR 158, in cui davano già dei minimi e dei massimi. Si è giocato all'interno di questi, non è che potevamo fare delle scelte. Adesso si possono anche fare, se la norma è cambiata, chiaramente bisogna super motivare il motivo per cui ci si discosta da questi minimi.
Sì, volevo solo capire la logica, da dove nascono, se è una curiosità.
Non c'è una logica, vi assicuro che è difficile andare a. Se vi faccio vedere tutti i calcoli per arrivare a una tariffa che mai sui piedi hanno usato i matematici, però insomma una tariffa che ha un senso.
Io spero di essere veloce. La prima è qual è la percentuale, se ce n'è qualcuno, di soggetti non domestici, non diciamo che sia una cosa riservata agli utenti non domestici che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio, esiste un dato in merito. La seconda è ancora più tecnica, posso anche aiutare una risposta, non lo so. Nella relazione del gestore, mi sembra di aver visto, che era nella relazione del gestore, c'è un numero di presenti turistiche che poi viene rapportato a dei abitanti equivalenti. Qual è il rapporto? Perché io ho provato a farlo con la legge, e però un comune rispetto all'altro è diverso, quindi mi chiedevo se è corretto o se. Comunque qual è?
Il rapporto delle presenti del 365 giorni trovi
però era diverso da un comune rispetto all'altro.
Perché presente? Hai guardato le presenti di ogni comune?
C'erano erano suddivise su ogni comune, però se tu facevi presenti di 365 nel comune a Rotorua
c'erano anche gli abitanti?
Sì, non magari sbagliavo, se quello è il calcolo, ok, magari sbagliavo io.
Il calcolo è perfetto.
Ed è uguale per ogni comune.
Sono le è presente di 3,65 e trovi gli abitanti equivalenti da sommare gli abitanti stabili e trovi gli abitanti.
Per evitare avevi il microfono spento.
Ah vabbè, tanto per questa stessa cosa c'è bisogno, è proprio quello che sono.
La prima domanda è, siccome è previsto che per gli utenti non domestici che possano conferire fuori del servizio, se esistono realtà sul nostro territorio, anche su quelli vicini, visto che è presente lei.
Sì, allora, conferire fuori dal servizio completamente fuori, beh, non ne abbiamo nulla. Abbiamo avuto delle richieste, mi ha fatto presente quello che devono fare, i controlli che noi faremo, e ha rifiutato tutti. Quindi non ne abbiamo. Ne abbiamo evidente, la croce sui mercati, Lidl, no? Loro avvocati, tutto il giro. Poi quando è stata finale di tutto si sono ritirati e hanno detto no, proseguiamo, no? Perché i rischi sono enormi. E se soltanto sbagliano una cosa, si recupera tutto l'anno. No? Quindi avrebbero vanificato tutti gli sforzi fatti, no? E poi è un costo anche per loro, eh? Cioè, non dimentichiamo che non è che è gratis, dobbiamo trovare qualcuno che li apporti, che la smaltisca, no? Quei supermercati, il grosso problema che abbiamo noi, tanto parliamo veloce, è quello che loro si caricano i loro cartoni sui loro camion e se li portano nei centri, no? E quindi gli dico, perché mi fai pagare se io poi vado nel centro e là mi fanno pagare, no? Perché non puoi farlo, se tu lo fai farlo, però non puoi toglierti dalla privativa, no? Quindi un po' alla volta l'hai capita, e i problemi sono quasi tutti chiamati.
Altri interventi? Prego per il giorno.
No, mi faccio proprio parlare, grazie intanto per le spiegazioni che hanno un po' inquadrato il problema in maniera più semplice. Ritengo che metter mano al regolamento per quanto riguarda la gestione di vita di vacanza, appartamenti, stanze, questo proliferare attraverso qualsiasi sito si trovano invenzioni le più disparate, porti quantomeno a focalizzare uno dei grossi problemi che negli ultimi anni si è riversato un po' sulla nostra zona. In tutto tantissimi, ma non in maniera particolare, perché ha portato con sé tutti gli altri problemi legati alla gestione degli acquedotti, alla gestione delle fognature e avanti questo passo. Quindi ritengo che un sistema che vada a normale, senza maniera più precisa, queste nuove tipologie di turismo sia corretto, per non restando poi che è facile poi arrivare a dire ma la libertà, ma la libertà, ma la libertà che si sente dentro dei confini, perché tutti quello che si vuole, e che pare lo sotto siamo noi cittadini dei comuni. Abbiamo visto anche nelle serate dedicate proprio al discorso della nuova gestione dei rifiuti, quante persone sono arrivate, hanno messo 6-7 tessere, per un appartamento, per un altro, per un affitto, ogni volta che mi viene qualcuno mi può ragionare di interruzione di soldi, in questo modo abbiamo una certezza, diciamo così, come stanno qui dopo di fuori delle regole, e qui ci saranno gli enti proposte funzionali. Ma ritengo che sia una cosa corretta. Mi chiedevo se questo tipo di tariffazione non possa essere pensata e applicata anche agli altri tributi comunali, tipo l'acqua, tipo le fognature, pensate di modificare i regolamenti per andare a, perché mi viene in mente che banalmente, detto a Parimante, sono un po' l'esempio, però uno può non accendere la luce e non mancare di andare. E quindi il conto dell'acqua che va e viene all'interno di un appartamento utilizzato non rispetto all'utilizzo di una persona o due, ma se c'è un continuo giro, o che sono persone che sono in bagno, hanno problemi di stesseria, oppure c'è qualcosa che permetterebbe di avere un recupero di una tassazione corretta, nell'ottica del rispetto di tutte le cose. Questa era una cosa. Ho sentito prima il consigliere Mazzotti che parlava del tema delle baite. Che è un tema importante per la nostra comunità. Abbiamo un polo urbano, fino urbano in montagna, dove i servizi di raccolta giramente sono 7-8 km, forse non lo so, non arriva. Però visto che c'è una, adesso per il collega sbaglio, c'è una Similitudine in realtà di trattamento di attività terabyte, che in realtà sono depositi agricoli per trattamento, la maggior parte, con quello che sono pertinenze del proprietario principale del proprietario. No? E se invece non è la stessa comune catastale, ci sono la tariffa domestica normale. È un po' così perché ricordarmi tutto questo resto. Io capisco un attimo anche per il tema delle parte come può essere chiarito in maniera un po' più semplice per l'utente, perché l'utente poi in definitiva spesso arriva e non sa come comportarsi, quindi sarà opportuno ma informarli che devono recarsi spesso i vostri uffici per migliorare magari il giro del lavorare che usano per vedere la tariffazione se non si chiama l'allenamento, forse se lo sia.
No, nel senso che già così la riduzione c'è già da anni, da rispetto al regolamento, è già in uso e gli utenti hanno già chiesto, cioè c'è già, non c'è niente di nuovo in quello, l'unica cosa viene semplicemente, perché era anche la sua evidenza quello molto basso, nel senso che era l'unica zona effettivamente che potevi dichiarare il tuo servizio. La precisazione del nuovo regolamento per il metodo di più chilometri stradali è quella perché altrimenti non avevi un limite per cui decidere all'interno della zona invece servita per capire se c'erano delle parti di zona servita che di fatto potevano avere l'agevolazione perché distanti dal punto di raccolta. E siccome la distanza non era definita, questo punto va a definire qual è la distanza dall'ultimo punto di raccolta per poter essere definito non un servizio, ma comunque possibile agevolazione. Mentre la sua è evidente che comunque non ha neanche servizio. Quindi questa è una precisazione proprio per evitare l'interpretazione. Però di fatto il sistema funziona già così e già così. Altre richieste? Se non ci sono altre richieste, altri interventi?
Scusa, prego, non so. Parlando di bike, mi viene in mente, Magatur che dichiara 50 posti a settimana, adesso sono parlanti che non vedo che vada praticamente nessuno. Questi qua sono considerati, sono dichiarati, sono censiti.
Non so se possiamo fare la cosa sicuramente qua adesso non so. Io sono neanche.
È una comunità, sono 50 persone che sono.
Non lo so, c'è bisogno verificare, quindi è una cosa puntuale del singolo utente e credo che sia in maniera diversa che il Consiglio Comunale sono singoli utenti.
Sì. Allora, non so cosa sia Magda che dite. È evidente che non mi sembra che non sia una domestica 50 persone, no?
Prego.
Che non sia un'utenza domestica.
Ma c'è una considerazione che
quindi da andare nella categoria se è mantenuto senza ristorante piuttosto che.
No, è una cosa diversa.
È una cosa. Comunque la categoria, sapete che nel posto comune, essendo sotto i 5.000 abitanti, avete 21 categorie. All'interno di quelle 21 categorie lì dobbiamo mettere tutti, no? Superiore ai 5.000 abitanti ne abbiamo 31, diventa un po' più semplice anche, no? Però entro queste 21 bisogna scegliere la categoria più appropriata e si viene inserita, di solito in accordo con il contribuente.
Bene.
Sì, solo per il nostro dichiarato di voto sul suo regolamento, ecco, è un regolamento che ha già stato preso in mano un po' di anni fa, no? Adesso ci ritroviamo, d'altronde susseguirsi di modifiche normative ci obbligano a arrivare qua e a mettere mano noi poi a cose che diventano più tecniche che politiche, diventano solo tecniche. Questo fosse il motivo per cui noi questa volta ci asterremo anche dalla votazione.
Okay, grazie. Prego per il giro, Giovanni.
Anche per noi, grazie per il voto, come abbiamo detto, non dire che sono strettamente tecniche,
parte da enti diversi che mettono in minoranza la presenza nella nostra partecipazione. Quindi anche noi ci staremo da nostra.
Grazie, la maggioranza a votare in un modo che il regolamento possa essere attuato.
Grazie. Grazie. Siamo ai voti del punto numero 0 del giorno, modifica del regolamento di disciplina tassi di scritti tali con decorrenza del 1/1/2023. È favorevole? Quindi 9 favorevoli della maggioranza, contrari? Contrari nessuno, astenuti? 4 astenuti della minoranza. Sempre contro i disciplinamenti. Quindi la regolamento la delibera è attuata. Quindi ne sono voti di immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? Quindi 9 favorevoli a immediata eseguibilità, contrari? Contrari, 4 contrari e la minoranza, quindi alla immediata eseguibilità, astenuti nessuno, quindi è approvata anche l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno, che è il giorno tra periodo che è un po' di distinzione di tutti i pezzi plurinali del 2022-2025, e poi metterei, dopo in discussione, visto che c'è qua la riunione con i soli, anche il punto numero 2 sulla discussione, che è la formazione del sistema tariffario per l'anno 2023, di cui l'articolo 1 legge 457-2013, e successive modificazioni con i da 6-39 seguenti. Poi faremo due votazioni separate, ma era per semplificare la discussione, anche perché il PEP è quello che poi va a determinare le tariffe, e quindi sono in questo momento collegati. Quindi penso che nell'ambito della discussione sia più facile fare un aggiornamento unico e fare anche le domande che si hanno fatto. E quindi poi lascerei, anzi, se avete già delle richieste per alcuni soldi, perché poi lui dovrebbe andare adesso al Consiglio Comunale di Riva per le 7:30, quindi preparare il viaggio probabilmente con il Balfest avrà qualche difficoltà a tornare. Quindi se avete delle richieste, io come introduzione dico solo, ma avrete già letto anche il delibera, che la modifica, cioè che la revisione dell'intraperiodo, sapete che il PEC ha approvato l'anno scorso per il 2022-2025, è possibile in alcuni casi di Sarera fare delle indicazioni come quest'anno una modifica, ed è dovuta al fatto che, come sapete, la provincia autonoma di Trento al fine anno del 2021 ha modificato i costi per smaltimento differenziato da 160 euro tonnellata a 225, questi sono aumenti che comunque prima o dopo dovevano arrivare nelle tasche degli utenti. Quindi il fatto quello è quello che ha sballato, cioè quindi che richiede una modifica al PEF, essenzialmente è quello il costo dello smaltimento, e le tariffe conseguenti tengono conto chiaramente del nuovo PEF e vengono distribuiti i costi, e la difficoltà sono comunque ovviamente li affrontiamo entrambi. C'è un aumento medio sulle domestiche dell'1,64% e delle non domestiche del 3,48%, quindi un aumento anche piuttosto limitato delle tariffe, nonostante gli aumenti più consistenti dei costi, che sono del 7,64%, con un PEF che va dal 7,97-140-8,58%. Quindi io ho riassunto da me che mi stiamo a sintesi proprio solo per introdurre l'argomento e per chiedere già se avete delle domande per Bonisoli, che dopo lo vedrete in fretta anche su
7:30.
Prego. Possiamo quindi. Quindi noi andiamo avanti con la discussione, se hai qualcosa da.
No, l'unica cosa da far notare è che a fronte di un aumento di un 7% di costi si è riusciti a contenere nell'1 quello che
ha detto
nell'1 e nel 4 grazie all'aumento di metrature a ruolo e quindi ai controlli effettuati dall'ufficio. Quindi siamo riusciti, non so se avete visto il giornale oggi, per quanto riguarda Riva e Arco, gli aumenti sono leggermente superiori. E guardate che Arco ha fatto un'iniezione di soldi propri, avendo gli avanzi vincolati, no? Sul giornale, di 120.000 euro per abbassare le tariffe, altrimenti saranno ancora di più, ma voi siete
Quindi sono aumenti di a due cifre, sono 12-13%, sono noi che siamo all'1,64 e 3 e prima di Comunque, questi sono i dati. Io intanto devo ringraziare la signora Vittoria per la presenza e ti lasciamo fare le cose. Purtroppo i bisogni stanno facendo le cose dei consigli comunali. Grazie di cuore. Ecco, io quindi a questo punto abbiamo già anticipato un po' il ragionamento e aprirei già la discussione, visto che abbiamo già introdotto il PEF, le ragioni della modifica del PEF, l'aumento dei costi, così come le tariffe e gli aumenti di mezzo delle tariffe. Se qualcuno vuole intervenire. Prego, Luigi, domani.
Per quanto riguarda il punto 4, evidente che i rifiuti, le problematiche negli anni si susseguono, si ripetono, i costi aumentano, abbiamo implementato un sistema di raccolta con porta a porta, poi differenziata, così che dovrebbe portare una diminuzione dei costi e alla fine di anno ci troviamo di essere tanti a fare. Questa è la tesi che è la nostra valutazione. Quindi anche per modificare il PEF probabilmente non è dovuto, visto che la provincia è passata da 160 a 180 europea,
205-220,
insomma, la provincia è da 25% non di più, e quindi sono tutte le valutazioni fatte sempre a nostro avviso in ottica politica, dove tagliamo le tasse e si paga di meno, si fa meglio, si fa peggio, aumentano le tasse e gli utenti e i cittadini sono sempre quelli che vanno, si ritrovano in mani nel portafoglio, al di là di tutte le promesse elettorali che sono state fatte. Noi come comune arriviamo in coda a tutte le decisioni superiori, paghiamo lo scotto di tutte queste promesse e il sacrificio delle campagne elettorali e poi ci troviamo a decidere sulla pelle dei nostri cittadini, a prenderci delle responsabilità che è un po' più una maggioranza, non è in questo caso, perché il governo è onore e onore in sequenza. Credo anche che questo aumento sia figlio di una gestione complessiva dal lato politico di quello che è il tema dei rifiuti, lo possiamo vedere sul nostro territorio, sono stato proprio prima di venire qua a portare una differenziata nei vari settori, insomma il livello di igiene non è quello che si aspetta dal contratto che è stato firmato, perché c'è una frutta terribile. Cassonetti che non funzionano, gente che comunque ha il costume di abbandonare materiali in giro, e quella purtroppo non è colpa di governo, ma è colpa delle inciviltà e della ineducazione di queste persone. Quindi credo che davvero, anche se la gestione comunitaria vale, forse un pensiero a come vogliamo andare in futuro questo tipo di gestione della raccolta dei rifiuti vada veramente fatto e valutato, anche perché oggi alcuni temi, proprio nell'altro di quello che diceva anche per esempio due giorni prima, le grosse aziende che vanno a ridurre la loro tassazione perché hanno un trattamento generale dei rifiuti diverso, non è solo produzione di energia, ma è proprio un riciclo di uso, l'utilizzo dell'ottica della sostenibilità di una parte dei rifiutti, non tutti, forse è stato opportuno proprio a livello politico, è stata una cosa che più di ampio respiro andare a votare. Quindi per il punto 4 il nostro voto sarà contrario.
Sì, stiamo dando il punto 4, no?
sono in due.
Facciamo due votazioni, se volete, ma ne discutiamo tutte e due.
Ok. No, perché stava già in diretta di voto.
Sì, no, dopo.
Vabbè,
dichiarazione del voto 4 comunque. Dopo ci fate dichiarazione sul 4 e dopo.
Allora passo su due insieme, ragionamento unico e poi abbiamo il voto separatamente. E diciamo che è chiaro che il sistema di crediti ha le sue complessità e ha tutte le sue problematiche, che chiaramente negli anni si cercano di migliorare in ogni soluzione. È stato interessante l'ultimo intervento di Brusoli, poi confermato dal sindaco, sul discorso che comunque gli aumenti della tariffa, e quindi che discutiamo tutto, che del punto 5, insomma, sono limitati. È chiaro che sì, per festeggiare per un più basso rispetto agli altri comuni non è proprio il massimo, su questo siamo tutti d'accordo. Però anche è vero che insomma è un dato di fatto, insomma, che il comune dottor vorrà degli aumenti di tariffa ridotti rispetto ai comuni circostanti. Questa è comunque una cosa che va anche sottolineata. Detto questo, insomma, come maggioranza andremo a votare in maniera favorevole il piano sia il 4 sia il punto 4 del 105 e poi la sua maggioranza.
Una domanda, prima si diceva che il comune è riuscito a ottenere, diciamo, gli aumenti grazie a maggiori letterature invece a tributo, se ho un paio di aver capito almeno di questa la prima che mi ha fatto
anche, anche.
Per quale motivo non pagavano prima queste letterature? Erano fuggivano o quindi erano questioni di controlli che sono stati più serrati o è cambiata la normativa che dove c'è l'edità per esempio non le prevede più
proprio? È un mix, nel senso che allora parte anche per l'aumento della platea dei paganti, per l'aumento dei superfici, questo aumento quindi parte invece anche per tutto il sistema tarifario che è composto da una serie di altre cose. In parte, la parte invece delle superfici, in parte o buona parte per le attività di accertamento e di verifica, visto anche che, soprattutto con il nuovo sistema, che quindi con tutta la verifica, con tutti i controlli che sono stati fatti anche su aziende, su tutto, che emergono di scredire sulle superfici, ma anche perché, per esempio, il dato è sempre variabile di anno in anno, perché ci sono aperture, chiusure, ci sono pianeti, ci sono nuove costruzioni, quindi il dato delle superfici è comunque sempre piuttosto variabile. Ecco, in questo caso però ce n'è una parte proprio, è una sorta di, con l'occasione di inserimento tra le istituzioni di test, tra l'inquadramento di tutte le attività, cioè in generale con tutte le utenze, ci sono emesse anche tutte le robe, quindi ci sono vari fattori per cui le superfici variano e quindi conseguentemente sono anche conseguentemente materiali. Sono un dato preciso delle superfici, però mediamente le motivazioni sono buona parte per gli accertamenti che li verificano.
Sì, cioè la spiegazione che mi è data di sapere perché
una buona cosa, parte è attività di controllo.
Una cosa è la gratuità nel riuscire a ridurre l'aumento delle tariffe grazie a un contenimento di altre voci, no? Un altro invece è diciamo casuale o temporaneo, anche perché potrebbe esserci oggi ma domani non esserci più perché cambiano le utenze, diminuiscono le utenze, quindi cioè non, diciamo che non sono l'una conseguenza dell'altra, ecco. Ma va bene, questa era solo una domanda tecnica così. Invece continuo l'intervento brevemente per dire che di fatto io non, come consigliere non si tratta tanto sull'aumento di tariffa perché sicuramente si viene da un periodo dove la crisi economica ha sicuramente inciso anche nei costi di gestione che ci può stare. Quello che mi interessa invece mettere in evidenza è che il sistema rifiuti è un non sistema rifiuti e questo non può sicuramente portare a mio avviso beneficio anche in termini di costo perché non c'è un filologico, non si vede un filologico, ecco, a mio giudizio. È fatta una campagna importantissima dal punto di vista, importante per quanto riguarda la maggioranza, ecco, perché con la distribuzione dei sacchetti, delle tessere, l'installazione di nuovi cassonetti amovibili delle isole ecologiche, però dopo tutto è finito, ecco, lo guardiamo a distanza di qualche mese, ci sono, penso di non esagerare se dico metà dei cassonetti con problemi di funzionamento, ci sono le isole che comunque rimangono periodicamente sfratine di rifiuti, dove il cittadino non sa dove collocare le cose, c'è una completa assenza, e anche qua è anche una richiesta che faccio di intervenire in qualche modo, perché molti cittadini, almeno a me personalmente, hanno chiesto di cestini zonali, in cui uno si trova ad avere in mano qualsiasi cosa e si sente, ahimè, con giustizia autorizzato ad abbandonare il rifiuto dove si trova, e poi non c'è neanche una logica, diciamo, di dove si vuole arrivare, perché ci sono dei tempi lunghissimi creazione delle nuove isole ecologiche a fare, e lì sarà detto che la competenza è comunitaria, però il cittadino vede un aumento di tariffa e vede un servizio che è sicuramente non migliore, e forse io dico anche peggiore rispetto a quello di prima. Quindi è veramente difficile accettare una cosa del genere, anche se comunque gli aumenti possono essere determinati da congiuntura economica e quant'altro, però è veramente difficile poter approvare dei piani tariffari nuovi, prendere atto che c'è una condizione economica che è peggiorata, quindi bisogna andare a fare esempio, è veramente difficile da parte nostra.
Grazie. Allora mettiamo al voto punto numero 4 del giorno, revisione di strategia del piano economico finanziario di sostenibilità di efficienza pluriennale all'era 2022-25. Chi è favorevole? Quindi 9 favorevoli la maggioranza, contrari, 4 contrari, la minoranza, astenuti nessuno, quindi la delibera approvata. Anche questo è immediatamente legittimo, per cui sentiamo i voti dell'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? 9 favorevoli la maggioranza, contrari, 4 contrari a minoranza, astenuti nessuno, approvata anche l'immediata esecutività della delibera. Il punto numero 5, se non avete altro, mi metterei già a voto, non so se è con Perugini.
Scusate, ma la dichiarazione di voto sul punto numero 5. Ok. A luce di quanto emerso negli interventi, soprattutto sul tema delle tariffe, non trovo d'accordo con quanto espresso la Commissione Marita poco fa. L'ho già detto prima, stiamo pagando di più per un servizio che sta diventando sempre più scadente. Questo è un sintomo complicato perché siamo ad aprile, nel maggio, nel passato ci avviciniamo alla stagione turistica e i problemi, temo, saranno peggiori per quanto riguarda il sistema del servizio. E per i cittadini, digerire il fatto che sia anche solo, tra virgolette, l'1%, meno del 50-64% di aumento, per chi, persona virtuosa, si occupa e cerca di mantenere la gestione corretta dei rifiuti, non si vede premiato dalla sua attenzione, dalla sua attività di verifica dei rifiuti proprio. E devo ancora una volta, ne abbiamo parlato già diverse volte sul tema della raccolta dei rifiuti, la completa assenza del gestore. Non so se vi è capitato di fare segnalazioni tramite l'app e col codice, col QR code che c'è sui cassonetti per segnalare i singoli. Normalmente non rispondono. Dopo 3-4 segnalazioni ti chiamano al telefono, ma in realtà non fanno niente. Abbiamo un cassonetto,
non c'è possibile usare il consiglio di Mazzoli sotto le loro abitazioni della carta che ha avuto da circa 4 mesi e avrò fatto questo, quindi se segnarsi a me, telefonate, ti faccio un numero di cioè, comprendo che non è la colpa dell'amministrazione, ma l'amministrazione deve attivarsi presso la comunità di base del gestore di fronte a segnalazioni più di cittadini perché queste cose non succedono. Proprio perché dobbiamo dare un segnale che le cose migliorano, in questo modo migliorano la pulizia delle isole ecologiche, ripeto, a fronte degli aumenti delle tariffe è pari a zero. Il cassonetti dell'umido lasciamo di perdere, speriamo che ogni tanto piova e non lava, sono almeno sopra nel contorno, e quindi devo di nuovo valutare dal punto di vista positivo negativamente l'attività di gestione dei rifiuti. Senza per questo imputare l'amministrazione, cioè, però noi stiamo amministrando e siamo stati capaci di dare l'input corretto alla comunità di Valle che era un altro posto e attivarsi perché il contratto che è stato firmato venga rispettato. Se non ricordo male quando ne parliamo è proprio uno dei punti d'onere di lavare tutti i trasmetti e registrare all'interno del contratto che hanno, cosa che io non ho visto fare. Ma sono qui poco, magari è colpa mia che non ci sono. Ecco, l'altro tema è legato al fatto degli aumenti contenuti sì, ma a fronte di quello che è stato detto sindaco anche un'attività di accertamento. Quindi se in parte era per altri fattori strutturali, il fatto che sia stata fatta un'attività di controllo che ha permesso di contenere gli aumenti, andiamo a vedere mi prima che per troppi anni ci sono state situazioni fuori controllo, borderline, che finalmente oggi si vanno a controllare. Porto l'esempio che ha fatto nell'intervento precedente il consigliere Mazzocchi, quando il governo Bisogni non può sapere i singoli casi, così noi sul territorio possiamo conoscere anche i singoli casi, in caso di migrazione è stato per anni un caso eclatante, dove una comunità ha gestito un baita, perché è una baita, non è un albergo, un ristorante, con numeri di persone enormi per quel tipo di struttura, con la vittoria di dire il fuoco, portavano l'acqua potabile, ma sempre a fronte del pagamento sulla comunità di 0 euro, dico 0, si è fatta la tariffa minimale che competeva per una baita. Quindi invito comunque a un controllo corretto, non si tratta di fare dei sceriffi, no? Ma un controllo corretto su quelle che sono le varie situazioni locali, dove probabilmente i nostri cittadini un trattamento uguale a fronte di situazioni uguali. Questo cappello non siamo assolutamente in linea con il tema delle aumenti, anche se, come ho detto prima, sono obbligatori per tutta una serie di fattori e il nostro voto a questo punto sarà contrario.
Grazie. Io aggiungo una roba che è sempre catastrofico nelle dichiarazioni. E non è che il controllo l'abbia fatto quest'anno per la prima volta negli ultimi 100 anni, cioè che dire esorbitante, borderline, che cavolate, cioè nel senso che quest'anno è la prima volta che lo fa gesto perché c'è un mano gesto, ma l'ufficio ha sempre fatto la verifica anche delle superfici, delle platee di superfici, quest'anno in modo particolare perché arriva anche dati per via delle nuove denunce e modifiche dei vari status delle attività delle domestiche o non domestiche, ma non è né la prima né l'ultima volta, quindi è un dato comunque, che ho già detto, in continuo cambiamento. Se no, secondo le sue dichiarazioni, avremo poi i dati prima anche dell'espansione del PNC tra un po'. Quindi è evidente che le attività di controllo e di monitoraggio avvengono periodicamente, poi non ogni mese, ma insomma quindi avvengono. E quindi anche altre volte insomma la modifica si cambia, ed ora però le volte che c'è una riduzione perché chiudono gli alberghi di notevoli dimensioni, per cui a quel punto la tariffa aumenta, non è che siamo venuti qua a lamentarci della platea, quindi noi diciamo semplicemente che non ci possibilitiamo su questo, che non è l'elemento cardine adesso, questo è uno degli elementi, però quello che andiamo a vedere è un dato molto semplice. Noi andiamo a vedere negli ultimi anni il comune lavora con le tariffe, in realtà da tanto non ne hanno aumentato, se non hanno scorso addirittura meno zero al di là delle platee, e quindi erano meno zero, non c'erano più enti, e quindi quest'anno erano più 1,64 o più 3, altri anni più o meno 2, cioè non si sono trovate mai i numeri come succede in altri comuni, non solo quest'anno, comunque dove si fanno di 10, 12, 13, 14%, quindi è una dimensione importante di liquidità del comune. Quindi credo che comunque, al di là di come la si pensi e al di là delle basi imponibili, ma complessivamente i costi del comune autorevole, se tenete conto che il comune autorevole si occupa, sarebbe interessante che dare un dato, perché forse è giusto che faccia riflettere un po' tutti. Il comune autorevole si occupa anche della raccolta di tutte le spiagge. Il pendolarismo sulle spiagge di Nautorre direi che è fortemente pressato, perché se vedete quello non viene conteggiato all'interno della platea, perché sono utenti esterni che vengono, fanno rifiuti e poi alla fine li paghiamo noi tutti. Questo è un dato, ma è un dato significativo rispetto ad altri comuni, perché poi la platea che si deve sorbire anche dei costi è una platea che è sempre la stessa, perché sono i cittadini che pagano, anche perché il dato che io non lo dico. Ma potrei anche aggiungere altre considerazioni del tipo: se noi pensiamo che il comune di Nautorre ha una pressione turistica che è fuori di testa rispetto agli altri comuni, questo è significativo sui disagi e i costi e il lavoro che c'è dietro questa cosa. È un dato che gira magari in questi giorni, perché lo si è dato parlando di turismo, di presenze, eccetera. Quando si parla di presenze e l'incidenza delle presenze sui singoli abitanti, andiamo a vedere che ci sono comuni dell'ambito della nostra APT, che si parla di 9, come la Valle dei Laghi, a 20, 10, 15, passando per 40 Mare Arco, e numeri eccezionali come 60 o 59, nei comuni di Riva del Garda, poi arriviamo a Nautorre e troviamo 259. Cioè spicca un dato che è fuori di testa. Sono dati importanti che dal punto di vista turistico incidono anche sui costi per la gestione di questo turismo. Quindi credo che si debba tener conto di questi dati, e tener conto che questi dati significano anche creare, fare rifiuti, perché il turista fa anche rifiuti e non se li porta via nessuno. Per cui credo che è un dato da tenere ben presente sulla gestione dei rifiuti del comune di Nautorre. Così come da tener conto che l'incidenza delle attività sul comune e sul territorio piccolo e su quindi sulla porzione di territorio che non c'è una pressione ancora più. Se dovessi suddividere anche per metro quadro, potrei mettere i dati anche di quello. Quindi io direi che questi sono dati che ci dicono e ci confermano che la gestione complessiva del comune autonomo, sia dei costi, dell'aspetto finanziario, dell'aspetto gestionale, credo che sia tutto rispetto proprio tenuto conto di tutti questi dati. Ecco, prendeva farla come considerazione, perché altrimenti passa un po' il messaggio che non solo abbiamo anche ribassi, cioè aumenti limitati, addirittura devono essere anche, come dire, perché quando ti rapporti se il servizio è gestito nella comunità, siamo tutti nella stessa comunità, ma stanno anche con la rotonda, insomma, in qualche modo riesce a funzionare bene o meglio di altri, peggio di altri, magari sulle differenziate, ma comunque sempre il miglioramento e non poco, proprio per quei motivi che ho detto poc'anzi. Quindi adesso di ora posso corretto, insomma. Che restasse anche questo dato per comune autonomo. Quindi mettiamo i voti sul punto.
Per una battuta, ecco, che è un concetto che io non condivido, ma è vero che i turisti portano i rifiuti, certamente come tutte le persone, però portano anche i soldi. E quindi questo è un concetto che di fatto non condivido appieno, pensando che bisogna sempre andare oltre. Il comune, come ha più rifiuti, anche dovrebbe anche in teoria avere più soldi per gestire i rifiuti. Diciamo che i due piatti della bilancia
sono una differenza che purtroppo la gestione è della comunità, quindi dobbiamo fare i conti a comunque. Quindi mettiamo i voti il punto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione del sistema tariffario per l'anno 2023 di cui l'articolo 1 della legge 186/2013, successive modificazioni, commi da 639 seguenti. Quindi chi è favorevole? Allora, 9 favorevoli la maggioranza, contrari, 4 contrari la minoranza, astenuti nessuno, quindi la delibera sulle tariffe è approvata, verifichiamo i voti di immediata esecutività della delibera, chi è favorevole, 9 favorevoli, contrari, 4 contrari, quindi 9 favorevoli la maggioranza, 4 contrari la minoranza, astenuti nessuno, anche l'immediata esecutività è approvata. Bene, allora siamo adesso sono 19.44, iniziamo a contare le mozioni, quindi il punto numero 6 all'ordine del giorno, che è esame approvazione del mozione protocollo 266 di data 27 febbraio 2023, presentata al Consiglio del Gruppo Consiglio del Progetto Comune di Roma, nel progetto crisi climatica e siccità è necessario programmare interventi al fine di scongiurare il più possibile i servizi per famiglie e operatori economici. In questa conversazione del Consiglio chi dà lettura, prego, Regina Giovanni.
Crisi climatica e siccità. È necessario programmare interventi al fine di scongiurare il più possibile i servizi per famiglie e operatori economici. Premesso che, dal 27 giugno 2022, il nostro gruppo politico si era occupato della problematica e delle tematiche legate alle difficoltà di approvvigionamento di accoppiabile e la mancanza di precipitazioni nell'inverno 2021-2022 e nei mesi successivi aveva portato la ribalta anche a Senato. La mancata discussione della mozione in Consiglio Comunale del 10 agosto iniziata dal nostro gruppo con le note motivazioni e sostanze anticipate, ha permesso al nostro gruppo di continuare a monitorare la situazione idrica del territorio comunale e nei comuni di Mendoza. Alla data di attuazione di questa mozione, la crisi idrica che sta attanagliando la nostra regione, ma anche tutta l'Italia, almeno il mondo intero, si sta manifestando in tutta la città in realtà. Il problema siccità è sotto gli occhi di tutti e ad oggi non pare trattarsi di una caratteristica meteorologica totalmente estiva. Basta vedere quello che sta accadendo in questi mesi di febbraio, qui ho dedicato e ancora meno di oggi, con un conseguente riflesso sui bacini idrici del territorio. Tra questi, l'Alge, fortemente attenzionata sia la provincia di Trento che la regione del Veneto, anche che entrambe hanno chiesto un tavolo tecnico per trovare soluzioni condivise nel campo della produzione di medicina climatica e non solo. Le problematiche relative alle liberazioni estive e agli agricoli sono fonte di continue trattative per i governatori di Trentino e Veneto per evitare che la crisi del settore agricolo, non tanto per le campi, il tema possa essere una catastrofe annunciata. La stessa PAC ha preso atto di tale problema e ha previsto una serie di interventi per le aziende agricole che possono accedere a degli aiuti previsti per gli anni subiti, nel periodo compreso dal 1 maggio al 7 ottobre 2022 per la cultura, vato, pascolo. Anche il vicepresidente Tonina ha affermato alla stampa che se la situazione non cambia, se non piove, non nevica, avremo già delle criticità serie in primavera. Nelle sue parole, fotografano una preoccupazione che già esiste in Trentino per la scarsità d'acqua. Lo stesso vicepresidente ha espresso forti preoccupazioni sulla tenuta della produzione di energia da parte delle città elettroelettriche, fatto che, sommato alla carenza di acqua potabile, potrebbe portare a situazioni di alto rischio nella gestione della stagione estiva. Anche l'assessore Gottardo è intervenuto per annunciare lo stanziamento dei fondi, si parla di 20 milioni di euro per le attività di manutenzione dei residui locali. È inoltre notizia che l'amministrazione comunale di Chiemis, comune a noi intimo, sta valutando la possibilità, oltre che di riparare le perdite sul medico idrico urbano, di creare una serie di bacini di accumulo per far fronte alla crisi idrica, che già nella domenica, nel 24 febbraio, pare un po' più preoccupante di quello dello scorso anno. Nei dati ufficiali di Mezzo Trentino si rileva che negli ultimi 18 mesi è mancato quasi comunque almeno il 25% del totale delle piogge. Tale mancanza di precipitazioni ha portato ad un forte impoverimento dei sorgenti e anche dei grandi laghi e bacini, con pesanti ripercussioni sulle falde profonde di approvvigionamento, per i quali non basteranno di certo brevi anche sentenze per precipitazioni. Anche a livello di comunità legale viene espressa una forte preoccupazione. Il vicepresidente di Talente afferma infatti a mezza stampa che se il lago Montigada non arriverà a un livello di 90-100 cm sopra lo zero atmosferico entro il prossimo mese di aprile, con l'inizio della stagione irrigua, si dovranno fare delle scelte. si opterà per salvare il settore agricolo o i comuni che attingono dalle parte del potabile? Considerato che molti comuni trentini, anche confinanti, nella scorsa stagione hanno dovuto contrastare con misure drastiche il tema della scarsità d'acqua, emettendo ordinanze di diverso tenore, ma con lo scopo vitale di contenere i consumi della preziosa risorsa. La notizia dei giorni scorsi, divulgata alla stampa, che il Comune dell'Orvegnese ha dovuto fronteggiare nel 2022 la problematica idrica, stanziando un'importante risorsa per la fase tematica. L'intervento più incisivo è quello che riguarda l'impianto del cumulo, un progetto di circa 12 milioni finanziato dal PNRR e attuato dal Consorzio Trentino di Bonifica, per realizzare una serie di bacini al cumulo a servizio di Mori e di Orvegnese. Oggi opera oggi che più che mai necessaria dopo la sofferenza dell'estate scorsa, ma anche in autunno, per la siccità e per le alte temperature. Il progetto prevede la realizzazione di un bacino principale sorperto con una capacità di 7.000 metri cubi a Santa Barbara, più sempre a Fede Cumulo, a Passo Bordara, 5.000 metri cubi, e nella zona del campo sportivo di Montecini, 3.000 metri cubi. Una terza opera, 140 metri cubi, a Montecini. Pensato che anche la nostra comunità deve affrontare con la quale tutta certezza la problematica che la crisi idrica attuale porterà alla luce. Un territorio come quello del nostro comune, dove oltre al verde la convivenza dei residenti turisti porta nei mesi estivi ad incrementare in maniera significativa le tempe e di conseguenza il fabbisogno di grandi volumi di acqua potabile, non può arrivare in preparato. Da un lato, i cittadini residenti che già ci chiedono cosa è stato fatto e cosa è previsto per far fronte a quella che, a detta di tutti, sarà un'emergenza inevitabile, sono fonti da problematica e vanno tutelati come patrimonio del nostro territorio. Dall'altro lato, i turisti, che da sempre hanno andata e da coloro numerosi nel periodo di lavorare del destino, necessitano di rilevare la propria aspettativa di qualità della vacanza, programmata nel nostro territorio. A fronte di tali ragionamenti di preoccupazione non si trovano, all'interno di tutte le previsioni operative e ufficiali di questi ultimi mesi, dalla prima linea del 2022 ad oggi, interventi specifici dell'amministrazione volti a confrontarsi, prevedere e programmare azioni strutturali atte a gestione del problema, se non la semplice ordinanza di risorse spontanee e linee di mitigazione a schifo. Rileviamo infatti che fino a subito sia opportuno verificare quali sono lo stato dei siti di approvvigionamento, la situazione delle perdite, la possibilità di verifico delle fonti di approvvigionamento, al fine di non giungere senza programmi e progetti a risolvere i problemi. Tutto ciò premesso, fatte queste considerazioni preliminari, i sottoprimati consiglieri comunali di progetto comune per l'agricoltura impegnano il sindaco e la giunta a 1. Relazionare su cosa è stato approvato e promosso dalla tua amministrazione per contrastare l'impoverimento delle risorse idriche, nell'immediato e per futuro. Per disporre tutte le azioni necessarie, quindi dare risposte concrete alla preoccupazione della mancanza di acqua potabile spesso ai cittadini. Verificare la possibilità, anche in collaborazione con altri comuni limitrofi, di poter accedere ai fondi del PNRR al fine di individuare soluzioni progettuali per la conservazione delle acque, nuove vasche d'acqua, bacini, eccetera. 4. Relazionare al Consiglio la situazione della sorgente dei Romani rispetto alla qualità delle acque e all'esistenza di progetti specifici in merito al suo utilizzo. 5. Relazionare al Consiglio la situazione della sorgente della Valletta di Santa Lucia rispetto alla qualità dell'acqua e all'esistenza di progetti specifici in merito al suo utilizzo. 6. Relazionare al Consiglio la situazione dell'acqua captata durante lo scavo del fiume San Giovanni di Caccia riferita alla qualità dell'acqua e all'esistenza di progetti specifici in merito al suo utilizzo. 7. Organizziamo una seduta pubblica sul tema della gestione dell'acqua al fine di informare iniziative e raccogliere pareri e proposte. Questa è la mozione presentata il 24 di febbraio, noi ci siamo in stanza di disabbondanti e la situazione non è che sia migliorata, anzi, anche le piogge dedicate in altra posta della settimana scorsa hanno fatto soletto quello che è il problema della siccità e sempre più emerge con forza questo problema e la preoccupazione dei cittadini che vuoi per le notizie contrastanti e spesso poste che portano i vari media locali nazionali. sia per quello che sono una propria esperienza di vita, non ricordano un periodo di siccità così importanti nel corso di questo, direi, ultimo cinquantennio. Quindi credo che come comune sia doveroso andare a fondo il problema, valutare prima che le cose decidano cosa si può fare e verificare se esistono proprio nell'ottica dei fondi del PNRR la possibilità di avere o predisporre progetti con le comunità vicine per poter attingere questi fondi per quanto più attività di necessarie per la salvaguardia e la gestione di un bene così prezioso come l'acqua.
Bene, grazie. Per la discussione, chi vuole intervenire?
Prima tra l'altro il consigliere Martori aveva anche anticipato che ci sarebbe stata probabilmente una discussione per quanto riguarda la situazione della carenza di acqua e penso che l'amministrazione possa almeno dare informazioni su quelle che sono le domande poi in particolare a 3, 4, 5, 6 per poi avere anche modo di magari discutere.
Credo che la mozione che riguarda il tema della siccità, della crisi climatica, e degli interventi che si possano programmare, che stimola a programmare gli interventi, a valutare, a relazionare con quelle sono le situazioni, abbia intrinsecamente un valore importante. Poi se ci atteniamo al nero atto formale, se viene votata si relazionerà, se non viene votata non si relazionerà. Questo è il percorso. Però praticamente un gioco che si gioca per il gioco di parole sulla pelle dei cittadini. La siccità non è questa che stiamo portando, che stiamo vivendo, non è una cosa di ieri, non è una cosa di un mese fa, non è una cosa ormai è un anno che confrontiamo su questi problemi. La stessa maggioranza aveva votato una mozione per stimolare la provincia a fare anni fa sull'utilizzo dell'acqua, ma ahimè, nel corso della discussione avevamo portato anche un'ipotesi integrativa che fu non accettata rispetto a quella mozione e nella provincia non ha fatto nulla di concreto, perché durante due anni, almeno la protezione della stampa, possiamo escludere le valutazioni, le ipotesi, le idee, ma la prova persa. quindi è una fonte preziosa che a distanza di anni, per mancanza di visione, per mancanza di di capacità politica a livello provinciale, non si è ritenuto opportuno captare questa gente e realizzare quelle opere che già lo scorso anno, ma oggi forse permetterebbero di avere una visione un po' più tranquilla di quelli che saranno i prossimi mesi estivi. Anche non avere scorto una possibilità di valutazione di fondi di utilizzo dei fondi del PNRR per queste attività pare dare poca capacità di visione anche alla nostra amministrazione. Abbiamo presentato una mozione a giugno del 2022. Magari in questi mesi un pensiero, presentare un progetto o pensare a un progetto o mettere già in opera alcune cose sarebbe stato interessante, ma nelle vette libere e nelle varie cose pubblicate al largo non abbiamo trovato progetti di questo tipo, se non negli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria di alcune piccole parti che riguardano l'acquedotto, riguardano la parte che va verso il Busate, ma poco l'altro. E oggi ci troviamo a questo silenzio che si dice al collega Montoni Sordante, che valutano i cittadini che vanno verso la parte.
Io sono una nota rispetto agli ultimi mesi di quello che diceva il Porto, cioè se dovessimo fare dei liberi giorni della siccità non risolvere la siccità, mi pare abbastanza evidente. Poi è difficile argomentare una mozione che fa un pastrocchio di tutto di più su tutti i concetti prodotti generici, che si parla del lago di Garda, poi si parla di irrigazione, si parla di PNRR, poi si parla di... Vabbè, si può ragionare su tutto e su nulla, nel senso che se poi lo definiamo in quello che può essere l'azione amministrativa locale, di quello che voi citate resta tanto poco, nel senso che parlate degli altri comuni che hanno crisi, come l'avessimo anche noi, ma nell'anno di maggior siccità, come in Agotorbole, non è rimasto senza acqua. Parlate di altri comuni che fanno investimenti da milioni, ma lo fanno sull'irrigazione. E il comune di Agotorbole penso che l'irrigazione l'abbia risolta con un impianto, un super impianto efficiente a goccia, già ormai da un decennio o più, e lo ha fatto non nel comune, ma nel comune, visto che citate anche i consorzi di altri comuni, insomma, non so, bisogna aprire il discorso a non so quanti consorzi, e qui c'è un sistema dove i serbatoi, i consorzi lo hanno fatto, il comune di Agotorbole aveva prima i pozzi, poi con il consorzio di secondo grado hanno un grande serbatoio che è la galleria, che sono Tamasenza porta la galleria, insomma, che porta l'acqua alla centrale, una concessione, quindi i ragionamenti sulle siccità, le associazioni di categoria nell'Alto Garda, compreso Nago, ne hanno fatto ormai da decenni, passando dallo scorrimento al pioggia, da pioggia al goccia e dal goccia prendendolo da così in maniera ognuno per conto proprio, in un sistema integrato di tutti i comuni. E quindi sull'irrigazione io penso di aggiungere poco, non vedremo né dei libri né PNRR, perché credo che insomma lì è un sistema di, cioè non è il comune, in ogni caso se dobbiamo parlarne credo che la Togarda abbia già fatto e si è trovato preparato alla siccità, alla più grossa siccità degli ultimi 50 anni, come dite voi. Per quanto riguarda invece l'aspetto del lato di Garda, un tema diverso, noi non abbiamo grandi azioni di liberi e PNRR da fare per riempirlo, perché il lato di Garda è un problema generalizzato, perché il lago è un sistema che non è solo un serbatoio ma ha tutta una serie di dinamiche molto complesse, quindi si potrebbe fare qualche ora di ragionamento che comunque non comportano azioni dirette del comune, se non una sensibilità generalizzata, ma quello poi potrebbe essere un tema di tutti i cittadini del mondo intero, parlare di acqua, di bene comune, di sensibilità verso l'utilizzo dell'acqua in maniera consapevole, quello ci può stare, sono azioni puntuali al singolo, alla famiglia, alla comunità intera, eccetera. Poi quando andiamo invece a parlare di sistema invece di erogazione di quello che è invece l'acqua potabile nel comune in Agotorno, come dicevo prima, tutto. Per fortuna abbiamo avuto le ripercussioni che hanno avuto alcuni comuni, soprattutto quelli montani, che sono rimasti senza acqua con i pompieri che portavano l'acqua. Noi per fortuna, però magari non è solo una fortuna, cioè la fortuna aiuta anche gli audaci a volte, che quando crei un comune, un'amministrazione investe per anni, non negli ultimi mesi di delibere o ordinanze, ma per anni, e qui torna in gioco il concetto di prima di vedere attuate con l'avanzo le opere, le meravigliose opere. L'avanzo è stato usato in questi anni in maniera importante per rifare i sottoservizi che oggi tutti adesso lo dicono che devono intervenire con PNRR per riparare le perdite, per sistemi di accumulo. Insomma, nel nostro piccolo, senza il problema della siccità, già da 8 anni facciamo investimenti quotidiani sul sistema acquedotto, ma milionate, non è 100.000 euro, 10.000 euro, 1.000 euro della singola riparazione. Potrei ricordarvi l'acquedotto che porta le Busate, che era in pressione con una perdita del 70%, è stato rifatto. Poi non lo si vede, ma lo sentiamo. E lo percepiamo poi, no? E così come tutti i sottoservizi di tutto il centro storico di Lago, così come i sottoservizi che adesso stiamo facendo sono ultimati in una zona di Torre, sia via Casubio, sia via Grande Colabro. Quindi agire da anni non aspettando l'emergenza, che siamo già in emergenza, ma noi abbiamo agito molto prima dell'emergenza, con interventi strutturali importanti sul sistema acquedottistico, e quindi io direi anche dei sottoservizi in generale, perché stiamo intervenuti sul sistema di pompaggio, sui serbatoi, ricordo investimenti importanti, 400.000 euro sui serbatoi, ricordo investimenti importanti su tutti i sistemi di pompaggio, contro le cure delle fognature, poi magari adesso non è il tema, ma ricordo appunto tutti i sottoservizi e ricordo quindi che gli investimenti, almeno su quella parte, sull'efficientamento del sistema e sull'efficientamento della rete di distribuzione, credo che siano ben visibili, sicuramente non nelle determine degli ultimi mesi, ma nelle delibere delle determine degli ultimi anni. E anche in maniera molto marcata e importante, per cui credo che questo vada a dirlo. Quello che è difficile poi fare interventi puntuali, nel senso che sono domande, come dire, c'è un grosso problema, senza acqua, non fate nulla, diteci cosa vogliate fare. Noi invece diciamo, il problema acqua abbiamo già mitigato in maniera importante in questi anni, nell'anno di maggior siccità, sperando non si ripeta per tutti. L'abbiamo attenuato in maniera importante e vuol dire che ricordo magari chi da qualche anno, magari ormai si parla di 20 anni fa, c'erano problemi di che Lago rimaneva senza acqua anche senza la siccità. Quindi ad oggi con la siccità nessuno è rimasto senza acqua. Quindi credo che sia un dato importante da dire. Poi, con questo non vuol dire cantare vittoria, però neanche essere drastici, quindi poi sicuramente si può fare meglio, sicuramente però non si può dire che non si trova traccia, sicuramente che si trovano tracce ben tangibili di tutti gli interventi fatti, e non le denuncia prima. Questo credo che vada riconosciuto perché è un dato di fatto. Poi sulla guida, potremmo dire tante cose, poi noi fortunatamente, ma non noi inteso come solo una motore, insomma in generale, qui non viene utilizzato nella nostra zona né per l'irrigazione né per altri scopi, e fortunatamente meno, che comunque rappresenta un serbatoio importante di acqua dolce per molti comuni sulla Brigada, oltre che per tutte le zone agricole del Basso Lago, che sicuramente oggi sono in crisi, forte crisi anche con i raccolti, quindi che oggi c'è un tema importante di contemperare i vari interessi, da partire da quelli di tipo potabile, idropotabile, a quelli agricoli, industriali, turistici, eccetera. Ecco, quindi queste sono, credo, considerazioni che vanno fatte. Poi, se ci chiedete di avere una certa sensibilità, credo che tutti noi, credo che nessuno, escluso, a prescindere dai politici, insomma, non abbia a cuore la siccità, ma io credo più dal punto di vista ambientale, dal punto di vista, noi potremmo parlare anche dei ghiacciai, potremmo parlare di tante cose, di fiumi, di ghiacciai, di laghi, e non solo della Tor Garda, ma anzi probabilmente in particolar modo del resto delle politiche. Quindi ci sia il tema delle centrali, sicuramente i temi toccati sono vasti, però poi relazionare su cosa faremo per riempire la Garda è un tema diverso, dovete relazionare su quello che abbiamo già fatto per evitare che il sistema idrico del comune di Nagotubre rimanga senza acqua. Credo che molti interventi sono stati fatti e per fortuna abbiamo anche un sistema che non ha fatto questa amministrazione, ma che è quello dell'acquedotto intercomunale, che prende acqua dalla sorgente del Sardegnao, che alimenta anche il nostro comune insieme ad altri comuni, che per fortuna è una sorgente che non ha subito contraccolpi con la società e che ha garantito sicuramente l'erogazione dell'acqua. Sicuramente se fossimo senza quella sorgente o altre sorgenti, non ci sono serbatoi che tengano sul consumo umano di una stagione o di un comune come questo, come abbiamo detto prima, esplode l'inesistibile, quindi credo che a quel punto sarebbe veramente importante. Poi sulla, diciamo così, messa in rete di tutte le varie sorgenti, lì si aprono temi un po' più complessi, perché noi abbiamo sorgenti che però sono minimali in termini quantitativi, minimali in termini qualitativi, perché sono fragili, di superficie e non hanno una grande valenza dal punto di vista potabile. Un discorso diverso vale per quella del Passo San Giovanni, o meglio insomma di quella della galleria che è trovata nell'ambito del cantiere, che quest'anno, da quando abbiamo noi presentato la mozione, poi abbiamo avuto l'incontro allargato dai comuni, i portatori di interesse di quella in cui abbiamo unanimemente deciso di stabilire che quella sorgente deve diventare una riserva di acqua potabile, quindi sicuramente verrà destinata all'uso potabile, e adesso sono in cui, quindi quest'anno è servita prima di poter dichiarare che possa diventare acqua potabile e capire se ne aveva i requisiti di potabilità. Che se trovi acqua non è potabile, insomma diventa difficile. Ma in questo anno non è stato buttato al vento, perché non è che quando trovi acqua la butti in un soggetto, quando trovi acqua la analizzi, la monitorizzi, cerchi di capirne qualità, quantità, se è stabilizzata la quantità, se c'è interferenza con altri sorgenti. I temi sono tanti e gli studi in corso e fatti sono tantissimi. Oggi ci hanno permesso di dire ok, una sorgente che può essere considerata una riserva di acqua potabile, adesso lo studio si tratta di capire, di mettere in rete, perché non è un problema di confini amministrativi, se è del comune Nagotubre, di Mori, di Monzo, di Arco, di Riva o di chi più ne ha più ne metta, ma è semplicemente quello di capire qual è il metodo migliore, sostenibile dal punto di vista non solo economico, ma insomma sotto tutti i punti di vista, per mettere in rete quell'acqua che può essere data per esempio al comune di Nagotubre, ma può essere anche messa nella rete dell'intercomunale, quindi ne beneficia il sistema acquedottistico di cui facciamo parte anche noi, così come magari quell'acqua puntuale può arrivare al comune di Nagotubre, ma magari può cedere quote di altre delle stesse concessioni per fornire altri comuni, o meglio ancora magari per dare acqua a comuni che oggi sono completamente senza in alcune zone. Quindi c'è anche un tema di solidarietà tra enti pubblici su quello che si va detto da capire, quindi la sostenibilità passa anche dal fatto di dare acqua a chi non ce l'ha, non a chi ce l'ha, okay? E quindi la sostenibilità è molto vasta, quindi lo studio va fatto, ecco, certo è che non devi dare acqua a chi, perché noi pensiamo che si beve acqua che viene da fetta murata, è evidente che forse è meglio bere acqua che ci arriva dal Passo San Giovanni, quindi anche questo è un tema di sostenibilità, è per questo che dico, quindi, che due passi importanti sono stati fatti, uno è l'analisi. E secondo è quello di stabilire che diventerà potabile e verrà al servizio dei comuni. È molto presente come l'uso, ma non è detto che sia esclusivamente come l'uso, perché ripeto, dipende da molti fattori, quindi adesso qui è un po' complesso elencarli tutti, perché c'è il tema appunto anche della costanza e della certezza delle misurazioni. Quindi il tema è importantissimo. Per cui per questo dicevo, insomma, mi sento solo di dire questo in generale. Non è inagotorno il tema di acqua potabile, insomma, quest'anno l'ha sopperito in maniera molto, diciamo, efficiente e molto bene, nel senso che non ci sono stati momenti in cui si è mancata l'acqua. Non gridiamo vittorie, sicuramente siamo pronti anche per la prossima stagione, così come tutti gli interventi, devo dire che abbiamo fatto, ripeto ancora, sui sistemi di pompaggio, nonché sui sistemi di accumulo, nonché sui sistemi di istituzione, sono i primi interventi che ci hanno consentito anche di garantire l'erogazione dell'acqua al rubinetto delle singole famiglie. Ma non dico che con questo siamo, diciamo, abbiamo finito, che continueremo in quest'opera. E non aggiungo altro sul discorso di irrigazione, perché mi sentivo di dare quel dato, perché nella mozione si citano anche i progetti di irrigazione degli altri territori, vorrei giusto dire che magari il Comune Lavotrobe in qualche modo, non il Comune come amministrazione, ma nel Comune Lavotrobe ci hanno già pensato da parecchi anni e hanno potuto fare i loro raccolti senza, perché hanno calibrato la tipologia di coltura così come la tipologia di sistema di irrigazione proprio a quello che il territorio può dare e può garantire nell'ottica di una sostenibilità. Io non aggiungerei altro, e quindi se qualcun altro vuole intervenire, prego il consigliere assessore Vicentino.
Buonasera. Allora, per completare il discorso del sindaco, noi da quando ci siamo insediati, nel 2015, abbiamo fatto una serie di interventi riguardanti la ristrutturazione dei sottoservizi comunali, continuando peraltro l'attività dell'amministrazione civettina che aveva iniziato a fare dei lavori. Elenco le strade dove sono stati sostituiti i tratti di rete relativi ai razzi: via della Masera, via dei Bonetti, basta, via Sicciusile, strada Rivana, due tratti, via Nazione, via Travaglia, via Castelpenede, via Bellavista, via del Brulata, strada della Sera, rete interna a Parco Pavese, via Benaco, via Pasubio, la creazione di un anello tra via Benaco e via Pasubio, e tra quest'ultima via Parco Pavese. Solo nel Parco Pavese è stato rifatto tutto l'acquedotto con la posa di tubi nuovi, che prima c'erano tubi che andavano per venire, nessuno sapeva neanche che esistevano. Allora, nell'anno 2016 è stata ad esempio congiuntamente alla programmazione dei lavori in località Rigusata, è stata avviata la messa a norma dei serbatoi idrici, l'ha già detto sindaco, dei denominati Campedello, Vignolo, Alto, Nago, Quizza, nonché la sorgente dell'Uso. Nell'ambito dell'intervento, oltre a prevedere opere di natura idraulica, è stato installato il sistema di telecontrollo molto efficiente che consente, oltre alla puntuale gestione dei pompaggi, senza spreco di acqua, il monitoraggio dei serbatoi, e quindi la possibilità di verificare costantemente possibili anomalie sulla rete in generale. Il detto impianto è visibile via web anche dalla società AGS che gestisce la prodotto. E in coordinamento con la GS si è inoltre provveduto all'efficientamento della stazione di sollevamento di via Strada Grande, in sostanza è stata sostituita la pompa che pesca dal posto le vicinanze del tennis. Tutta questa è una serie di lavori, come ha detto il sindaco prima, non abbiamo aspettato la siccità, non abbiamo aspettato il PNRR, anche perché da quello che so il PNRR prevede, però prima si parlava dei consorzi, a parte che i consorzi non c'entrano niente con il comune, e nel Trentino una serie di consorzi hanno speso soldi di progetti, ma il risultato è che non prenderanno un euro. Per quanto riguarda l'articolo da voi qua nominato del sindaco di Rondo Penis, sembra che l'unica cosa che ha detto è che si fa fare un preventivo di autoclave. Mi sembra un po' poco. Dopo è vero che parla del PNR e dei relativi investimenti che ha chiesto, ma partiranno forse a settembre, perciò non è che risolve tanto la crisi idrica, a differenza di noi che anni che lavoriamo sull'acquedotto comunale. Se posso dire qualcosa sulla vostra mozione, a prima vi siete meravigliati che nessuno parla. Dal mio punto di vista la voglia di rispondere era pochissima, perché mi sembra di essere elementari, voi la maestra e il deficiente dall'altra che deve rispondere, perché ti interrogo cosa hai fatto o non fatto, tutti i cittadini ci chiedono. Non so, a parte che non capisco perché vengono tutti da voi, e da noi sì, vengono, però penso che i lavori sugli acquedotti li vedono i cittadini, non è che li tutti oggi. Perciò, per quanto l'attuale amministrazione si sente di aver fatto il proprio lavoro, dopo se la siccità è assurda tutte le fonti, non è quindi. Nevicare non possiamo far nevicare, piove un po' meno. Perciò l'acqua che ci arriva, utilizziamo bene, la rete la rinnoviamo ogni anno, ogni lavoro che facciamo rinnoviamo la rete, quindi questo non è che possiamo fare.
Grazie per gli interventi. Prego Francesco Mondelli.
Sì, volevo fare solo un intervento mirato sul discorso della brigata, ma più che altro colgo l'occasione della mozione. Come parlava il sindaco prima, quindi io tutto quello che ha detto ovviamente, sarebbe bello che in una situazione come questa, no? Di reale siccità, insomma, non si viva, insomma, però in questa guerra tra per i livelli del lago, tra la parte economica e turistica e la parte a sud del lago, le culture dell'agricoltura, sarebbe bello che magari le persone che hanno bisogno di tutta questa acqua del lago per evitare i loro campi, magari possono anche cogliere l'occasione per una gestione più consapevole, come si dice, di quest'acqua, perché non è che il lago è sempre lì per dare l'acqua a tutti così in maniera enorme, senza regole o senza fine, insomma, anche in quell'ambito sarebbe bello che la parte qui era un punto che magari qui non è il luogo dove si risolve la cosa, però insomma se c'è qualcuno che dopo ha a che fare o va a degli incontri qualcosa con quelle parti là, magari si può anche dire attenzione che l'acqua non è che c'è sempre, l'acqua di gatto sempre disponibile a svuotarsi per le colture, colture che magari sono di pregio, perché tutto il riso che viene da quel partito è ottimo, non dico di no, però insomma si potrebbe essere anche un'occasione per cui in questo momento qualcuno pensa alle irrigazioni fatte in maniera diversa, come sono state fatte anche qua, quindi con consorzi vivi così, perché se voi andate laggiù vedete tutti questi canali, tutta quest'acqua che viene persa, cioè in un momento di vacche grasse è un, come si dice, un ragionamento che va bene, tanto continua a piovere, insomma, il nostro trentino butta giù acqua senza problemi, no? Perché è tempo così, però sarebbe anche bello che in questo momento qui si cogliesse l'occasione per individuare delle soluzioni. Non solo noi qui, come ha accennato prima il consigliere Giorgini, alcuni bacini in zone montane che ci sta, allo stesso modo c'è anche nella parte del sud dell'Arno, nelle zone di cultura, dovrebbero cercare di trovare dei sistemi di irrigazione più parsimoniosi dell'acqua senza dover fare un sistema come l'attuale che è molto dispersivo, con delle dispersioni enormi. Noi in comuni facciamo queste cose all'interno delle nostre condotte comunali, questo potrebbe essere uno spunto o un qualcosa da dire a chi gestisce appunto i bacini e l'irrigazione nella zona appunto delle colture, per cercare di avviare dopo le risorse, insomma magari arriveranno dallo Stato, non so da proprietà. Mi viene solo da fare questa proposta, questa considerazione. Per il resto continuo quello che ho detto prima, così anche se non è più altro.
Prego una prossima.
Confesso che ho sottofirmato e che condivido questa mozione Pastrone, pertanto mi metterò a fare un paio di domande. Chiedo, la percentuale di dispersione attualmente nei due paesi, di Nago e di Dover, qual è e se esiste un censimento delle piscine sul territorio comunale? Grazie.
Non so, dato un atto, con le piscine non so se ci sia un censimento.
Non ho capito.
Nelle piscine non so se esista un censimento in maniera ufficiale, per chiedere l'ufficio tecnico posso rispondere, non so, io non mi risulta che ci sia un censimento ufficiale, per non so. Probabilmente si possono contare perché se ci sono, però che ci sia sotto forma di censimento non credo. Il discorso delle dispersioni, avevamo trovato quel piano, adesso non mi ricordo più un piano per la gestione del suo sistema compreso, che prevedeva anche tutta una serie di valutazioni, cioè quindi sulle singole tratti è possibile avere, perché fai delle verifiche puntuali sui singoli tratti che abbiamo. Sulla media complessiva, siccome vanno dentro le fontane, che adesso peraltro la maggior parte hanno ordinato e altre sono, e quindi quelle vanno, sfuggono dal conteggio, e quindi c'è un dato che non so adesso, che potrei darle, ma non so, che sinceramente non lo ricordo, perché c'è stata, abbiamo un dato di quelle che erano le dispersioni complessive, quindi in termini percentuali, e prima le dispersioni complessive dopo, e abbiamo lavorato il tema sui tratti, singoli tratti che abbiamo lavorato, quindi nei prossimi giorni potremo dare la risposta. Sono altri interventi. Prego, continuiamo.
No, io mi riallaccio all'esposizione che ha fatto il consigliere Mandelli, infatti, e volevo semplicemente far presente che da oggi o da questi mesi a questa mozione comunque il discorso del risparmio dell'acqua anche nei BIM, in tutti i BIM del nostro territorio, del Trentino, stanno lavorando da anni infatti, no? a queste problematiche, perché il rapporto che c'è fra l'impianto goccia e l'impianto, come diceva il consigliere Mandelli, è circa da 1 a 10, no? C'è tantissima dispersione sul sistema che viene fatto in una certa maniera, no? Minimo 1 a 10, infatti. E allora noi siamo fortunati comunque che nel nostro territorio e gran parte del Trentino l'impianto goccia ormai è da molti anni che viene proprio usato, incluito proprio per questo risparmio anche sul discorso dell'acqua. Ci sono delle zone che hanno sempre avuto tanta acqua a disposizione, tipo la zona di Cavite, la zona di Trena, comunque, però anche lì so che il BIM ha convocato i consorzi proprio anche per cercare di cominciare a risparmiare anche dove in quelle zone lì normalmente l'acqua ce n'era sempre tante, allora cercavano proprio in questo momento tanti BIM si concentrati proprio in certi territori proprio per far risparmiare l'acqua in generale. Dopo, come avete sentito, come l'autore è virtuoso in questo caso, sia anche grazie ai consorzi, grazie poi a tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, sarebbe bello che se il Consiglio Comunale, che fosse un museo, che può aprire e chiudere acqua, purtroppo non è così, bisogna cercare di continuare e cercare di risparmiare il più possibile. Comunque il discorso dell'acqua è sentito, infatti, perché ne parlano giornalmente e anche in telegiornale. Ecco, io credo che le risposte che sono state date siano molto esaustive. Bon, io concludo qua, grazie mille.
Sì, io volevo portare solo la mia esperienza personale nell'amministrazione, nei primi anni di amministrazione. Mi ricordo benissimo che nella vecchia sede, delle prime cose che mi sono state buttate lì dai vari tecnici, è stata veramente non una volta, più di qualche volta, cioè, il problema della fuoriuscita dell'acqua dalle nuove tubature, in particolar modo la zona delle Busate. Immagino che tutti ricorderete, ad esempio, chi manca adesso, tipo una mano sega, che mi ha fatto una sega così proprio per tutto il momento, devo dire che si continuava a dire. Ma sono anni e anni che diciamo qua, quindi bisogna anche fare una mea culpa vecchia, sono anni che negli uffici ci dice che ci sono delle perdite enormi in quella zona, 70% mi sembra una roba, e nessuno si era mai preso, diciamo, il onere di metterci in mano, anche perché, come si dice sempre in politica, quei lavori sono sempre sottoterra, per cui non portano grandi benefici dal punto di vista della visibilità, ma credo che proprio comunque invece da questa parte mi accorgo in quei giorni ci siamo subito attivati e abbiamo capito che il problema era importante, era grave, e ci siamo andati a fare già fin da subito per riuscire a capire come arginare questo grave problema, anche in un momento dove non esisteva problemi di siccità, eccetera. Quindi insomma, volevo ricordare questo episodio anche perché appunto mi è rimasto impresso, anche mi sembrava strano che fosse una cosa che si sapeva, era cosa, tutti ne erano consapevoli, però grandi interventi non erano mai stati fatti. quindi insomma direi proprio che lavorare in questo senso, come è stato lavorato e portato avanti in questi anni, che grazie a Dio è stato fatto, quindi possiamo dire che abbiamo risolto un problema sicuramente molto più grave. E credo che sia stata ancora detta, insomma, non approvando ancora la mozione, ma sapendo che già è il nostro modo di vedere le cose, di fare, credo che andremo avanti in questo senso anche nei prossimi anni.
Grazie, Presidente.
Sì, parto da l'ultimo intervento, no? Come ho fatto presente anche prima, questa è una mozione che sicuramente ha nell'interesse per ovvi motivi. Per ovvi motivi perché questo penso sia il tema proprio più sentito in questo momento, è andato di fatto. Quindi sicuramente questa è una mozione propositiva che siamo andati ad analizzare direi anche approfonditamente. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno cercato di essere molto puntuali per dare delle nozioni, delle specifiche per un approfondimento di questo Consiglio Comunale. Tutto quello che è stato precedentemente detto ha una visione. Ha una visione di prospettiva. Cioè, dal 2015, da quando siamo arrivati con la prima amministrazione, con la seconda, si è dato, questa amministrazione si è data un tema molto preciso. Magari poco comunicato, però diciamo realizzato. In questa serata ci sono dati tanti numeri, no? Abbiamo fatto il rendiconto, abbiamo dato vari numeri, varie spiegazioni, varie nozioni, e qua in questa serata, in questa mozione, forse anche il caso di dare qualche numero, perché nella mozione ci sono molti numeri inseriti. Per esempio c'è un numero che mi ha colpito, il fatto che l'assessore Gottardi, visto che il PNR per i comuni non ha previsto nessun tipo di, non ha visto un euro tra gli prodotti, questa è la realtà, l'assessore Gottardi dice portiamo 20 milioni di prodotti ancora stanziati che daremo ai comuni per i loro investimenti, per andare a riparare i vari prodotti, 20 milioni di euro per l'intero Trentino, fatto da più di 160 comuni. Il piccolo comune di Montorbole dal 2015, come ben riferito dall'assessore Vicentini, ha eseguito tutta una serie di interventi che hanno impiegato all'incirca, poco meno, circa 3 milioni di euro sulla riparazione e adeguamento di acquedotti. Numeri pazzeschi se rapportiamo un intervento della provincia in un momento drammatico a euro 20 milioni, cioè l'intera provincia dice facciamo, mettiamoci 20 milioni, il nostro comune ha piantato 3 milioni, ma no 3 milioni futuribili, no, 3 milioni realizzati. Prima si parlava che gli interventi che abbiamo fatto sono una pura manutenzione ordinaria e straordinaria, perché sono pesi esattamente piccoli interventi. Sinceramente faccio fatica a capire come si possa definire l'intervento rifugiato un intervento che ha realizzato un acquedotto per 1 milione di euro per l'acquedotto. Cioè questa è una amministrazione che dal 2015, non come c'è scritto qua, che non si trovano atti dalla primavera del 2022 ad oggi. Dal 2022 ad oggi magari c'era solo l'ordinanza, ma dal 2015 atti, nel senso di fatti, non dico centinaia, ma come minimo a decine, ma non ripeto progettati, realizzati. E ripeto, quando dicevo prima che sono interventi di difficile comunicazione, sono degli interventi che è più difficoltoso farli arrivare alla popolazione, ma sono interventi fondamentali e sono interventi che per farle, che un'amministrazione libera può fare. Prima si parlava degli impianti di irrigazione, sono stati ricordati dal sindaco, dal suo Vicentini, dal consigliere Francesco Mandelli. L'irrigazione, che è stata una cosa anche comunale, perché giustamente voi avete piattato tutta una serie di interventi che alcuni sono fatti, possono essere fatti nel comune, altri invece devono essere fatti unioni di comuni, che sia comunità, che sia di valle, comunità legata, per evitare la dispersione di acqua. E in quel caso, se faccio il discorso di Giacinto, con il discorso di Marossa, che i comuni del Veneto vicini ad oggi non hanno applicato i programmi, si trovano in situazioni molto più complesse delle nostre. Tutto questo è stato realizzato, non ci prendiamo il merito di aver fatto il discorso della goccia, che ha altre funzioni, non è certo il nostro merito, ma è andato di fatto in un ambito di una discussione di questo tipo, è dato anche riportarlo. Questo perché? Perché questa mozione porta il tema in maniera corretta fino a un certo punto, perché poi va a creare un sistema che sembra che nulla è stato fatto e che a questo punto tutto quello che è stato posto all'interno di domande porti delle mancanze più che delle realizzazioni. Cioè, questa amministrazione ha realizzato opere a favore di una riduzione della dispersione di acqua. Questo secondo me è già una cosa molto importante che va sottolineata e non va messa in un secondo piano. La mozione invece porta tutta una serie di temi che sembra che in questi 7 anni, questa amministrazione da 8 anni, si sia accorta che visto che manca la pioggia, non piove, non nevica, gli acciai sono vuoti, forse erano quasi, diciamo, sono ridotti. Ecco, allora a questo punto facciamo qualcosa di immediato, vediamo situazioni di accumulo, vasche di accumulo, tutte cose che possono essere realizzate in 5-10 anni. Ma che si possono anche discutere, possiamo stare qua anche delle ore a discutere, ma facciamo una vasca di accumulo in un punto, in un altro, va benissimo. Ma magari cominciamo a modificare nell'immediato, cioè cominciamo a ridurre dove possiamo, dove un'amministrazione comunale, dove, ripeto, i numeri sono fondamentali nelle discussioni. Stiamo parlando di 3 milioni di euro in 7-8 anni. Quando una provincia autonoma di Trento dice, comuni, vi do per risolvere il problema degli acquedotti, vi do 20 milioni di 270, adesso magari matematica dovrebbe dare qualcosa, ma parliamo di decine di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro per un comune come Motorola. La Motorola si è di suo provato a risolvere le problematiche di dispersione di acqua. È un dato di fatto, non si può passare in secondo piano, in secondo piano questa cosa, se no sembra quasi che, e ripeto, la mozione si vince anche più questo che il resto, che non abbiamo fatto nulla e che tutte le varie proposte siano quelle risolutive. Quando invece noi dal primo giorno ci siamo messi l'idea di andare a risolvere per le nostre possibilità il problema acqua, che ripeto non esiste da agosto dell'anno scorso, ma esiste da ben 10-15 anni. I dati di mezzo trentino, potremmo anche leggerli tutti, portano a una riduzione ogni anno della pioggia. Quindi possiamo fare mille ragionamenti, però tutte le cose che avete sottolineato, il discorso del tunnel, ci sono delle tempistiche, ma le tempistiche andranno per le lunghe. Intanto cominciamo ad agire, e questa amministrazione va fatta di precedenti 7-8 anni. Intanto mi fermo come primo intervento.
Grazie. Qualche altro intervento? Prego, per la discussione.
È sempre difficile confrontarsi su una mozione che porta in qualsiasi tema questa considerazione. Essenzialmente per due grandi motivi. Uno, il fatto che l'amministrazione è sempre a prescindere ad interpretare qualcosa che magari non abbiamo detto o scritto. Nel senso che anche questa mozione porta come premessa tutta una serie di esempi per ricordare il problema, esempi che vanno dai comuni di provincia, dal lago di Garda, dalle province di Cilina. Che vengono fatti però perché è un tema che è emerso con tutta la sua forza in questo ultimo anno e mezzo. ed è difficile confrontarsi in una discussione serena quando poi le risposte che ci vengono date sono essenzialmente volte a sminuire sempre comunque un lavoro che è stato fatto, che è stato valutato, che è stato pensato, lasciando la libertà di espressione senza etichettare con quasi quale pastrocchi, che pastrocchi possiamo fare pastrocchi noi, pastrocchi chiunque, ma in ogni singolo elemento, nell'ultimo consiglio il termine pastrocchio è stato usato 4-5 volte almeno su argomenti diversi. E poi su argomenti che spesso tra i consigli di maggioranza, quando poi intervengono in maniera non coordinata, si scontrano e sono a volte confliggenti. Nessuno nella mozione, non c'è una riga dove c'è scritto che questa amministrazione non ha fatto niente. Non c'è da nessuna parte che questa amministrazione non ha fatto niente. Tutte le attività che sono state elencate, alcune pulite di quanto ha detto prima il sindaco, progettate che non c'è ancora l'amministrazione Civettini, lo servite portate a termine, altre fatte e portate a termine. Sì,
che diceva prima, io vi sono a te.
Davanti a questa amministrazione non c'è scritto nessuna parte che non è stato fatto niente. Anche i numeri portati dal consigliere Mazzoli non li portiamo da nessuna parte, dimostrando che, come ha detto il consigliere Mazzoli, in 7-8 anni, 3.000 di euro, sono circa 300.000 euro all'anno, che su una rete acquedottistica grande quanto quella di un comune, corrispondono a quelle che sono le attività di manutenzione che è doverosa. Una volta si spende 1.000.000, una volta si spende 100, una volta si spende 50, ma una buona amministrazione, come ritenete di essere, è doverosa che intervenga. Se quelle prima non sono intervenute, non sono state buone amministrazioni. Noi non abbiamo asserito nessuna riga di questa mozione che voi non avete fatto. Abbiamo fatto delle informazioni che corrispondono a quello che noi abbiamo potuto evincere da quelle che sono le comunicazioni ufficiali, quindi le delibere di giunta, le delibere di determinazione dei vari uffici che ci hanno consegnato sono all'Anpo, da quando presentammo a suo tempo, che era giugno, e quindi i mesi precedenti alla mozione che presentammo a giugno del 2022 proprio sulla problematica della siccità, non ci risultano mozioni, determinazioni o delibere di giunta in questa direzione di una certa importanza. Ci è stato relazionato oggi che ci sono stati incontri per il discorso dell'acqua sul tunnel San Giovanni Cretaccio. Il tema di oggetto che appunto è una mozione di maggioranza, ma che poi la provincia ha lasciato decadere per 2 anni, 3 anni, non ricordo la data quando fu, se non addirittura più. E quindi il tema che il risultato riemerge con forza anche sulla stampa locale, quando poi tutti i comuni, come ricordo il sindaco, hanno iniziato a preoccuparsi di cosa potrebbe succedere se, perché appunto, come ha detto qualche consigliere prima, non possiamo far nevicare, non possiamo fare la pioggia, non possiamo fare nulla, dobbiamo solo cercare di guardare avanti. E quindi la mozione ha portato all'attenzione queste tematiche. Il consigliere Vicentini, mi dispiace che lei si senta maestra e alunno, perché noi ci sentiamo invece maestri e deficienti, passatemi il termine, perché qualsiasi cosa noi abbiamo portato in questo consiglio era assolutamente fuori, certo, nessun senso. Forse in qualche anno di consiglio comunale scoprirò che ho queste difficoltà di comunicazione, forse dovrò farmi un esame di coscienza per poter spiegare in maniera diversa le cose. Forse ognuno faccia il proprio e poi valuterà. Io non sono stato offensivo, la prego di non essere offensivo, perché comunque sia, credo che il rispetto istituzionale sia dovuto su questi scranni.
Il rispetto però bisogna guadagnarsi.
Ma è diritto. Uccidere.
Credo che sia aperto, vada dato a prescindere quando viene espresso in maniera corretta, senza offendere nessuno, con il modo appropriato. Il resto ognuno rimane le proprie idee, è rispetto della diversità delle idee degli altri. Io rispetto le sue, non l'ho offesa e non l'ho assolutamente trattata in maniera non corretta. E anche il fatto che lei adesso dice che i cittadini vengono da noi, una parte dei cittadini viene da noi. Il tema è sentito, l'ha detto il consigliere Rosà. Ha confermato che sia Rosà. Evidentemente anche il consigliere Rosà ha ricevuto segnalazioni, ha ricevuto altre cose. Siccome noi, nel nostro ruolo di minoranza, siamo tenuti anche a fare questo tipo di attività, la portiamo all'attenzione del consiglio. Quindi, al di là di tutte le considerazioni che possono fare, ma questo come principio generale, sulle mozioni e sugli atti che noi proponiamo, almeno rispetto di un'attività che abbiamo fatta. Poi, avete i numeri, le bocciate, le scegliete, non le scegliete, è vostro mandato democratico di scegliere o di non scegliere. Ma nel rispetto di quanto viene espresso da tutti. Ritengo, e chiudo con una dichiarazione di voto, che il tema della siccità dell'acqua sia un tema da non sottovalutare, perché come è successo in tanti altri comuni che pensavano di essere tranquilli, comuni montani dove la risorsa d'acqua in Trentino sembrano da sempre infinite, perché nevica, perché ci sono fiumi, perché ci sono torrenti, si sono trovati in difficoltà. È un tema da sorvegliare, da vigilare e magari con le varie proposte e suggerimenti che portava la mozione era confrontarsi magari con la cittadinanza proprio per portare informazioni, per raccogliere i pareri dei cittadini, per raccogliere le proposte, cosa che rientra, a nostro avviso, nella capacità di ascolto, di confronto sul territorio, che è doveroso da parte di qualsiasi amministrazione. Il nostro voto sarà ovviamente favorevole alla mozione. Grazie.
Grazie per gli interventi. Prego,
sì, volevo aggiungere una cosa veloce, ecco. Gli interventi sulla rete dell'acquedotto, che come appena ricordava l'assessore Gentini, sono partiti anche prima del 2015, non ha rinunciato in altri ambiti, però sono partiti anche prima, ma detto ciò, avevano una logica. Almeno secondo il mio punto di vista, che era quello di rendere un impianto comunque efficiente indipendentemente dalla quantità d'acqua che c'era. Si parlava già anche 10-15 anni fa di carenza d'acqua, non magari in maniera più drammatica, però la logica era quella che l'impianto deve essere efficiente, perché se l'impianto, qualsiasi impianto, si porta, lo dobbiamo portare alla massima efficienza. Questa era la logica che ha fatto lavorare sulla ristrutturazione dell'impianto di acquedotto. Qua si sta parlando di un livello diverso adesso. La mozione tra l'altro da qualche punto in quest'ottica, nel senso che se manca il carburante l'impianto può essere buonissimo ma non funziona comunque. Qua si sta parlando proprio di fonti che rischiano di estinguersi e quindi di necessità magari di valutare la raccolta e diciamo la presenza di altri con sistemi che sono innovativi rispetto a quelli delle sue sempre come viene sempre pensato, ecco. Tutto qua, lo spunto, la mozione lo dà, io non voglio salvare la mozione, però la mozione dà uno spunto in questo senso. Ecco. Secondo punto che volevo, su cui volevo mettere l'accento è quello che i beni naturali sono di proprietà di tutti, sono a beneficio di tutti, non mettiamoci a fare la distinzione, non è giusto che il lago di Garda dia l'acqua al Veneto e alla Lombardia, no, quando serve, perché basta tornare indietro di 15 anni fa e vedi che volevano tutti i sacchi messi perché appunto non volevamo troppa acqua che restasse, in quel caso era il contrario, no? Quindi le cose cambiano, se si ragiona come la riguarda come bene comune, come acqua bene comune, come tutto, piante eccetera, qua mi fermo, bene comune, ecco, forse faremo un servizio migliore.
Grazie, no, infatti lo scuso, proprio questo è il tema che si prima, sia per la sorgente di San Giovanni, sia per il lago, sia in generale, se parliamo di bene comune siamo tutti d'accordo che di permettere i ragionamenti sono vasti, che non si possono ridurre al mero finanziamento, PNRR, non PNRR, osservatorio, perché qui stiamo parlando di un sistema integrato. E quando dicevo prima, siamo passati da una gestione, da una riparazione, invece un sistema diverso. Quando abbiamo fatto il FIA nel 2016, che non veniva a termine prima, facendo integrato con l'acquedotto, così come altri, che poi alla fine non è che è un'invenzione nostra, ma quindi vuol dire che lì dentro abbiamo cominciato a fare un ragionamento di sistema sulla gestione dell'acqua, sulla selezione del pianto, e da lì nascono poi dati che ti dicono dove, come intervenire, dove intervenire con priorità, eccetera. Quindi non è proprio, cioè, i lavori fatti non è che si riducono a una mera riparazione, veramente in questi anni tra il hardware, il software, gli interventi, gli investimenti sono veramente importanti, perché sennò 3 milioni possono essere tanti e pochi, perché se fai un'unica pompa da 3 milioni di euro, un'unica pompa, ma in realtà sta parlando, è tutto banalizzo, no? Sta parlando veramente di un intervento sistematico sulla rete, proprio mirata a questo, efficienza, ma anche ad andare a captare, perché abbiamo fatto anche ragionamenti sulle nuove sorgenti, così come su quella. Siamo fortunati l'alto grado perché a quella sorgente, che è importante, non ha subito variazioni consistenti rispetto a una siccità, così, quindi finché allora, nel senso, se non ci fosse di quello, credo che sia drammatico, non solo, non è che ci salverebbe una sorgentina da 2 litri al secondo, quando c'è di 30-40, nel senso, quindi il tema è veramente importante, non ci sono osservatori che tengano per questo. Questo in generale, si parlava in questi giorni di lago di Garda e di serbatoio d'accumulo, ma il lago di Garda è un serbatoio per sua natura, banalizzando un po' il tema, e bisogna averne cura, perché quello non è un serbatoio normale, è un serbatoio naturale che porta con sé anche una vita all'interno dell'ecosistema dell'acqua, e quindi sono temi veramente importanti che non possono essere così, sbrigarsi via l'acqua se pensa che tiro si viene massa poca, lì è un problema anche di vita del lago, è un problema molto vasto, per quello che i tavoli di confronto sono interregionali e da tutti i livelli delle istituzioni, è un tema veramente importante, quindi su questo punto. Se la Vicentini voleva fare un intervento, purché non sia sulle diatribe.
A proposito di il rispetto. Ogni volta mi chiede sempre rispetto per il proprio lavoro, che, ok, va bene il rispetto per il proprio lavoro, però dovete rispettare anche il nostro. Quando voi nella vostra mozione scrivete che l'unica cosa che abbiamo fatto l'anno scorso è ordinata le puntane, così una parte al rispetto. Quando abbiamo rifatto l'acquedotto in via Veneto, in via Pasubio, e tutto il parco Pavese, tra della Pera, tutto lì.
Sì, no, ma è ovvio che strumentare la nozione, abbiamo capito, fa parte delle punte di ignorante, per quello che diciamo qua sotto, perché mettono insieme tanti dati, no, tanto per far continuare l'idea, ma poi alla fine la sostanza si riduce a voler dimostrare qualcosa che non esiste, ma va bene così, non finite il commentare. E quindi ed è evidente anche che appunto, proprio per rispetto del nostro lavoro non cogliamo queste provocazioni e non è possibile sicuramente votare mozioni per cui sulla nomenclatura stiamo qua a discutere dei che affronti ragionevoli preoccupazioni non si trovano all'interno di tutte le previsioni operative ufficiali di tutti i mesi. È evidente che aggiungere gli ultimi mesi è come dire ultimi mesi, cavolo c'è per forza cosa dovesse andare, l'osservatorio degli ultimi mesi e magari anche la realizzazione del nuovo prodotto. È evidente che è strumentale e noi abbiamo detto appunto questo, quindi non è che ci inventiamo, non interpretiamo nulla, rispondiamo con i fatti che a volte possono dare fastidio a chi denuncia fatti che non esistono. Per cui non so se ma poi la parola di contenuto sono fatte gli altri.
Sì, la dichiarazione di voto, ma chiaramente voto contrario, proprio per il discorso di strumentalità della mozione proposta, quindi non voglio aggiungere altro, semplicemente un piccolo appunto quando si io faccio fatica sinceramente a capire cosa dovessimo votare, questo lo dico tranquillamente, nel senso cosa avrei, se avessimo votato favorevole non avrei capito che cosa avrei votato, perché quando io leggo relazionare, è stato relazionato, a questo punto c'è una più interpellata, se questo disfatto non c'è bisogno di farti. Sinceramente mi pare una cosa che non ha molto senso. Ripeto, è strumentale, è evidente i più punti, qui è stato fatto una bella serata di confronto e anche di far arrivare alla popolazione per tutta una serie di interventi che sicuramente, ripeto, sono poco visibili, quindi è importante anche ogni tanto ricordarlo e farlo presente. Il problema acqua c'è, lo sappiamo, non da oggi, ma da rispetto al 2015, come è stato definito anche nel corso della serata.
Grazie, cogliamo proprio l'occasione per aver evidenziato la serata, non abbiamo il tempo di farlo, quindi questo lo vediamo. Quindi mettiamo in luce il punto numero che vengo la mozione, che sono le ore del punto di fatto, mettiamo in luce il punto numero 6 ore del giorno, abbiamo approvazione della mozione che sono in il 2023, bisognerà procedere per consigliare il progetto comune del voto, come vedete, tutto il schema di necessità. È necessario programmare anche per disegnare e scongiurare il più possibile il servizio per fornire i fattori economici. È favorevole, quindi 4 favorevoli le minoranze, contrari 9, contrari la maggioranza, quindi la mozione è respinta, esaurito questo punto all'ordine del giorno. Sono il numero 6 rimane elevato dal punto numero 7, ma è trascorso più di noi, sono le 21.01, quindi chiudo la seduta del testo consiglio comunale, augurandovi buonasera e chiedo solo un secondo perché Sara voleva dire solo una comunicazione di servizio.
Volevo solo fare una comunicazione, ricordare che domani a Torbole in Piazza Lizza arriveranno i soldati che parteciperanno alla marcia d'armi. La marcia d'armi è organizzata dall'associazione Benacchia che partono da Peschiera e nel primo pomeriggio arriveranno in Piazza Lizza. Questa marcia è in ricordo del generale Darby e domenica alle ore 16 invito tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno piacere di partecipare, ci sarà una commemorazione, saranno presenti anche delle istituzioni americane di Forza Civile dove è nato il generale, in quanto il comune, l'amministrazione comunale ha scelto e deciso di siglare un patto di amicizia con il comune di Fort Smith. È una semplice lettera di amicizia, di riconoscenza con l'altro comune americano e quindi invito tutti i consiglieri che hanno piacere di parteciparvi alle ore 16 in piazza Litzmann domenica 30 aprile.
Grazie.